see.
Quindi Romano viene.
No, l'ho acceso io.
Bene. Diamo apertura intanto al Consiglio Comunale, la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti, signor Sindaco, signori consiglieri, Valente Pietro, sì. Bisentin Mauro, Biscutta Massimo, Pilosio Silvano, sì. Zamolo Silvana, sì. Candusso Giovanni, Pugnale Fernanda, Vignuta Ivan, Trussa Adriano, Cominotto Daniela, Canelos Matteo, Della Rosa Leonardo, Zanini Consuelo, Menes Paolo, Topazzini Carlo, Ovan Romano, Spitaleri Fabio. Prego.
I verbali sono quelli del Consiglio aperto, vero?
Tutte e due.
Bene. Comunicazioni non ce ne sono. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente, punto 3. Prego, sì. Sì, Paolo Menis, prego.
Il microfono.
Circa un mese fa ho appreso dal quotidiano locale, dal maggior quotidiano locale, dell'adesione del sindaco e dell'assessore Cominotto alla Lega. Io attendevo una comunicazione al Consiglio Comunale, perché normalmente è buona prassi istituzionale che le cose si dicano ai consiglieri e poi alla stampa o ai giornali o sui social. Questa fa parte della correttezza formale, però siccome in questo anno ho visto che ben poco di questo, poco importa. Supplisco io a questo. Perché questa comunicazione doveva essere data? Perché evidentemente è giusto che i cittadini sappiano oggi che a San Daniele il governo è di un monocolore della Lega Nord. E non è una cosa da poco. Mi aspettavo di sapere se esiste un gruppo unico, se restano i gruppi, se c'è un capogruppo o meno. E in merito faccio presente un paio di cose. Evidentemente aderire in questo momento alla Lega Nord significa condividere in tutto le posizioni del segretario nazionale della Lega Nord. Per cui posso immaginare, deve essere per forza così, che sia il signor sindaco sia l'assessore Cominotto condividono le prese di posizioni contro l'Europa del ministro Salvini, di quel ministro che parla contro l'Europa ma da europarlamentare non è mai stato a Bruxelles, salvo prendersi lo stipendio. Condividono la sua affermazione del 24 ottobre 2011 quando disse che il tricolore non lo rappresenta, non lo sente come la sua bandiera. Condividono le prese di posizioni contro i vescovi, i preti in prima linea, contro sui porti sbarrati e sulle persone lasciate a soffrire e a morire sulle navi. Condividono che ha considerato i parassiti una porzione di popolo che vive a Roma il 27 luglio del 2018, ha fatto una dichiarazione in cui ha parlato di parassiti, che a Monfalcone un mese fa ha dichiarato la disponibilità a riaprire le case chiuse. Evidentemente aderire in questo momento al movimento significa condividere tutte queste cose. Faccio presente che ai cittadini in genere il cambio di casacca, quello che è considerato il salto della quaglia, non piace, soprattutto perché ha sapore di opportunismo. Rappresenta comunque, rispetto alla lista civica, rispetto a quello che è stato delineato in campagna elettorale, rappresenta comunque un tradimento. Che il sindaco ha sempre vantato le sue amicizie, prima con rappresentanti di Forza Italia, poi con l'onorevole Tondo, poi con l'onorevole Saro, con Jacob, con Baiuti. Adesso si è scoperto salviniano e così va bene. A me non sposta di 2 millimetri. Però è giusto che si sappia che a San Daniele governa un monocolore della Lega. Concludo con questo, che è evidente, perché qualcuno si chiede come mai in questo momento, è evidente che ci può essere uno scambio di favori, perché a un certo punto, nel momento delicato della questione biblioteca, la maggioranza non ha condiviso la posizione del sindaco, visto che l'ha conosciuta come noi in questa stanza, e allora Fornasiero, che è un gran furbone, ha detto sì, noi ti appoggiamo, però tu aderisci alla Lega, e così è stato. Per l'assessore può essere ben diverso, sappiamo che c'è un problema su Villanova, che Villanova non è rappresentata, e anche qua può esserci uno scambio. Tu continui a fare l'assessore e stai tranquilla che se aderisci alla Lega Nord. Villanova ha un problema di rappresentanza, è evidente, e i suoi consiglieri in questo consiglio ne avrebbero ben diritto di diventare assessori, proprio perché la comunità è quella di Villanova, è quella che ha fatto vincere questa maggioranza. Ecco, mi sarebbe piaciuto che le comunicazioni venissero date in questo senso, in modo ufficiale, dal sindaco, e non di dover prendere la parola io per dire queste cose.
Grazie consigliere Menis, le sue comunicazioni hanno un carattere prettamente politico, ovviamente un carattere politico che io non condivido. Confermo che ho grande amicizia con le persone che lei ha citato, un'amicizia che permane sia nei confronti di persone che appartengono al centro-sinistra, sia persone che appartengono al centro-destra, sia ad esponenti di liste civiche. È una questione che fa parte del mio essere, del mio vivere la vita politica, ma anche la vita di uomo e di persona impegnata nel sociale. È una cosa che travalica le ideologie politiche. Le ricordo che il presidente nazionale o il segretario nazionale della Lega Nord è anche il ministro dell'Interno, nonché il vicepremier, per cui quando manifesta delle posizioni, manifesta le posizioni anche nella sua qualifica di esponente del governo, in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza della nostra nazione, che mi sento di appoggiare appieno, per cui l'azione di questo governo, a mio parere, ma ripeto il mio modesto parere, è stata un'azione fortissima, ha ridotto gli sbarchi e ha tutelato vite umane. Quindi si può avere posizioni e ideologie differenti, io mi sento di condividere e di appoggiare la linea di questo governo, perché effettivamente ha fatto, a mio parere, ripeto a mio parere personale, un'azione degna e ottima. Confermo che c'è un governo monocolore qui a San Daniele, evidentemente, non abbiamo dato notizie perché i due gruppi permangono, ci sono due gruppi consigliari, due capogruppi, Carnelos e Visentin, e quindi c'è un gruppo San Daniele Svolta e c'è un gruppo Lega Nord. L'appartenenza politica dei singoli, come confermata anche da alcuni suoi colleghi di minoranza, ci sono delle persone che hanno tessera di partito, che sono militanti, nulla toglie che rimangono all'interno di una lista civica che si può chiamare Innovare San Daniele piuttosto che San Daniele 2020 o Civica 18. No. Va bene. Proseguiamo, punto 3, allora, se non ci sono altre comunicazioni. Sì, allora mi ricordo il segretario che in apertura dovevamo nominare gli scrutatori. Allora, scrutatori, Pugnale, Truss e Menis. Bene. Allora, 3, lettura ed approvazione verbali seduta precedente. Approviamo i verbali delle due sedute di consiglio aperto che abbiamo tenuto, quindi consideriamo astenuti gli assenti e poniamo in votazione i verbali se non ci sono interventi da parte dei consiglieri. Interventi niente, quindi poniamo in votazione i verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? Bene. Contrari? Astenuti? Sì. Benny si è astenuto per l'ultimo e per la prima invece era presente, giusto? Ecco, quindi è astenuto per la seduta è unica. Siccome la seduta è unica, lei si astiene, Benny? Quindi è favorevole, perfetto, grazie. 4, inviterei, siccome iniziamo a parlare di tariffe e imposte, inviterei la dottoressa Campana a raggiungerci. Si può fare in tutti i modi?
No, no, facciamo argomento per argomento, meglio, così lei parla sul punto. Lei espone la una discussione, quella dalla parola. Ecco.
Allora, punto 2 è fatto, punto 3 è fatto.
Sì.
Allora, la prima delibera, che è la numero 4, intitolata aggiornamento per l'anno 2019 dell'allegato C, servizi indivisibili e relativi costi analitici per la copertura della TASI, del regolamento comunale per l'applicazione della IUC. Avete ricevuto i documenti, io darei già la parola alla dottoressa Campana, che illustra la delibera.
Che questa delibera è strettamente collegata con la successiva che conferma per l'anno 2019 le aliquote della TASI. Siccome la TASI è un'imposta che è dovuta dai possessori e detentori di immobili che non siano abitazione principale e è volta a coprire i servizi indivisibili garantiti dal comune, bisogna dimostrare che bisogna indicare quali sono i servizi indivisibili che va a coprire la TASI, quindi evidenziare i relativi costi e ricavi e dimostrare che comunque il ricavato della TASI non eccede il costo dei servizi. Pertanto ogni anno il Comune deve diciamo, approvare questo allegato che nello specifico quest'anno dimostra che a fronte di costi per circa 1 milione di euro i ricavi della TASI sono pari a 10.461. Abbiamo dovuto approvare questo allegato con una delibera consiliare perché l'abbiamo sempre impostato come un allegato al regolamento della TASI che è stato approvato nel 2014, per cui ogni anno, cambiando ovviamente i costi e i ricavi dei servizi indivisibili, siamo costretti a approvare una modifica regolamentare ad allegare l'allegato dell'anno relativo. E dopodiché la delibera successiva, che visto che è collegata già introdurrei, conferma le aliquote TASI.
Che... Sì, direi che possiamo procedere, no? Prego.
Va bene. Allora, il Comune di San Daniele applica la TASI solo sui fabbricati rurali ad uso strumentale con un'aliquota dell'1 per 1000, che è praticamente l'aliquota di legge per questo tipo di fabbricati. Quindi non applica la TASI sulle seconde case, in pratica, dove sarebbe teoricamente possibile. L'unico vincolo che viene all'applicazione della TASI è che l'aliquota dell'IMU sommata a quella della TASI non superi il 10,6 per 1000. E nel nostro caso siamo ovviamente sotto. Come dicevo prima, l'aliquota viene confermata rispetto a quella dell'esercizio precedente, come è stato fatto anche negli ultimi poi 5-6 anni. Qui è ferma dal 2014, presumo. Allora, io qua mi fermerei su queste due, se avete qualche domanda su queste.
Non sono entrambe due delibere molto tecniche. Se qualcuno vuole prendere la parola, apriamo la discussione. Prego, Topazzini.
No, il mio non è un intervento, è una richiesta. Vorrei capire le scelte politiche di questa amministrazione in merito a queste tariffe. Cioè, al di là del fatto che sono confermate, poi c'è qualcosa che va individuato a livello di indirizzi programmatici che voi avete inserito l'anno scorso e che devono trovare riscontro in quello che avete confermato quest'anno, tutto qua. Allora vorrei capire, visto che lei è l'assessore, vorrei sapere qual è la motivazione politica per cui avete confermato queste tariffe, ovvero questa TASI.
Abbiamo semplicemente ritenuto di non aumentare nessun tipo di tariffa. Abbiamo rispettato quelli che sono i dettami tecnici, come vi ha detto la dottoressa Campana, delle percentuali da non valicare. Abbiamo aggiornato tecnicamente costi e ricavi, per cui diciamo è una conferma che non ha un grande indirizzo politico, se non quella di voler mantenere le tariffe come sono. Insomma. Altri interventi? Per i punti 4 e 5. Bene, allora mettiamo in votazione il punto 4. Sì, li votiamo separatamente. Allora il punto 4, che è aggiornamento per l'anno 2019 dell'allegato C, servizi indivisibili e relativi costi analitici per la copertura della TASI del regolamento comunale per l'applicazione della IUC. La delibera dice: si delibera di aggiornare ed approvare l'allegato C al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC, denominato servizi indivisibili relativi ai costi analitici, con il quale sono stati individuati i servizi indivisibili e sono stati indicati per ciascuno di essi i relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI, relativamente all'anno 2019. Come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Quindi voti favorevoli per questa delibera. Prego. Astenuti? Allora, si astengono Meni, Sovan, Topazzini e Spitaleri. Gli altri sono favorevoli. Bene. Per l'immediata esecutività, la votazione. Sì, astenuti. Stesso esito di prima. Poniamo quindi in votazione la proposta di delibera numero 5, conferma aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2019. Sì, adesso leggiamo la proposta. Vado direttamente al deliberato. Delibera di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di confermare per l'anno 2019 l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili, già in vigore per l'anno 2018 e precisamente fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 1 per 1000, altri immobili aliquota 0 per 1000, di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, ed altre minori aliquote in relazione a diverse tipologie di immobile. Di dare atto che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati nell'allegato C del regolamento IUC. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione con il regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare del 28, numero 28 dell'11 luglio 2014, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui servizi indivisibili TASI. Di trasmettere la norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 44697, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni della sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Bene, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Si astengono Menis, Ovan, Topazzini e Spitaleri, gli altri sono favorevoli. Per immediata esecutività, chi è favorevole, chi si astiene, stesso esito di prima, quindi astenuti Topazzini, Spitaleri, Ovan e Menis, gli altri favorevoli. Punto 6, conferma aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2019. Allora, la delibera dice sostanzialmente che si conferma quanto le tariffe dell'anno precedente, quindi delibera di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'imposta comunale propria IMU, già in vigore per l'anno 2018, e precisamente aliquota ordinaria 0,86, aliquota ridotta per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali a 1, a 8 e a 9 e relative pertinenze 0,40%. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione a diverse tipologie di immobile. Di confermare che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è classificata nelle categorie catastali a 1, a 8 e a 9 e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza dell'imposta dovuta Euro 200, rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. Di confermare che ai fini dell'accertamento IMU delle aree edificabili sono fatti salvi i valori minimi già stabiliti ai fini ICI o da stabilirsi usando le stesse modalità su tempo determinate per l'imposta comunale sull'immobile. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di dare altresì atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare numero 28 dell'11 luglio 2014. Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 13, comma 13 bis del decreto legge numero 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214. Questo è il testo della delibera. Come detto, si confermano le aliquote dell'anno precedente. Se la dottoressa Campana vuole dire qualcosa di più, ma prego.
Ci sono domande.
Interventi? Topazzini? Interventi a livello tecnico, a livello politico, prego.
Beh, a livello tecnico non ho nulla da dire perché comunque i conti tornano, quindi la dottoressa Campana ancora una volta ha dimostrato di essere molto brava su questo settore, no? No, nulla da dire, ma su quello che è importante, l'obiettivo importante è quello che vuole fare l'amministrazione comunale con queste imposte. Ecco, è chiaro che l'argomento è questo, non è nient'altro che una discussione sull'obiettivo che si prefigge la maggioranza nei confronti dei cittadini. Io chiedo qualcosa ai cittadini, mi aspetto dall'amministrazione comunale un servizio che sia adeguato a quello che pago. Tutto qua, molto molto facile, semplicissimo. E proprio per questo motivo, siccome ho visto, ho riletto anche la relazione relativa agli indirizzi programmatici di governo, qui si punta moltissimo sui bisogni dei cittadini e sull'erogazione dei servizi. Quindi, a mio avviso, questa cosa andrebbe anche discussa poi in un'altra sede, che sarà quella del bilancio, molto importante quella sede di bilancio. La nostra astensione non è a caso, molto perché non è a caso? Perché dobbiamo un attimino sapere quali sono i vostri obiettivi, finché non sappiamo quali sono i vostri obiettivi, non possiamo neanche capire perché avete confermato questa aliquota. Potevano essere più alte o anche più basse, perché no? Venire incontro anche ai cittadini facendo pagare meno tasse sarebbe stato molto più opportuno, no? Rispetto a far pagare più tasse e magari mantenere i servizi erogati allo stesso livello. Sta di fatto che ad oggi ancora non abbiamo inteso, perché non si capisce dagli indirizzi programmatici, qual è la vostra volontà. Nell'argomento di prima abbiamo parlato dei servizi indivisibili, peraltro sono dovuti anche per il fatto che c'è un regolamento, c'è anche un documento che va approvato e va confermato, perché altrimenti dobbiamo cambiare il regolamento. Io credo che tutti sappiano quali sono i servizi indivisibili, io spero che tutti sappiano quali sono i servizi indivisibili. Ad esempio i costi, quelli anagrafici dell'anagrafe, sono dei servizi indivisibili, quindi vanno mantenuti come? Facendo pagare le tasse. Allora, se il servizio dell'anagrafe non va bene, bisogna aumentare quello che è il servizio e quindi magari inserire una nuova persona nel servizio anagrafico, bisogna aumentare anche poi le imposte nei confronti dei cittadini. Oggi però questo non ci è dato modo di capire. Non ci è dato modo di capire perché, peraltro, andare a tassare sull'IMU, cioè andare a tassare attraverso l'imposta dell'IMU i cittadini, vuol dire attaccare la proprietà, che è una cosa, a mio avviso, da tutelare anche. Allora, qual è il livello che voi intendete proporre ai cittadini fra l'imposta che volete far pagare e quello che è poi il servizio che dovete erogare e anche la tutela del proprio patrimonio del cittadino? Perché attaccare con l'IMU la proprietà vuol dire anche attaccare il patrimonio dei cittadini. Ecco, qual è questo livello? Perché ancora io oggi non l'ho capito in questi documenti che ci avete consegnato l'anno scorso. Se magari ce lo fate sapere, potremo anche in futuro capire meglio quali sono gli obiettivi del bilancio ed anche fare delle valutazioni più positive, perché non è detto che ci presenterete nel prossimo futuro, quindi credo prossimo mese, un bilancio che sia molto più preciso, più adeguato a dare delle risposte puntuali agli obiettivi che sono quelli dei cittadini.
Grazie Topazzini, altri interventi? Bene, allora chiudo io. Per quanto riguarda l'intervento di Topazzini, non capisco quali sono i servizi che sono direttamente riferibili all'IMU. È un'imposta che sappiamo che deve essere un'imposta patrimoniale, un'imposta che porta delle risorse, un modo di finanziare il comune. Che cosa intendiamo fare noi con le risorse in generale che entrano nel bilancio? Utilizzare la dirigenza del buon padre di famiglia e programmare degli interventi volti a migliorare la vita dei nostri cittadini e la qualità della vita di chi arriva a San Daniele, migliorare la città sotto i suoi aspetti, ma questo è tutto un argomento che tratteremo all'interno del bilancio di previsione e che si tratta ogni qualvolta in questo Consiglio si prendono delle decisioni che vanno in una determinata direzione su un determinato argomento. Oggi qui si parla di imposte, abbiamo desiderato confermare le tariffe che erano in vigore già l'anno scorso perché riteniamo che le entrate così come erano state congegnate, come sono congegnate da diversi anni, tutto sommato in questo momento garantiscono al Comune di avere un bilancio buono, un bilancio che consente di fare diversi interventi, un bilancio entrate alle quali si aggiungono evidentemente altre entrate che sono quelle che l'amministrazione richiede agli enti preposti, ad esempio i 4 milioni che sono arrivati negli ultimi 10 mesi sono delle entrate che però non fanno parte, siamo fuori argomento rispetto all'IMU, ma comunque che fanno parte del bilancio di questo ente e sono soldi che vengono messi a frutto per in favore dei cittadini e della crescita della comunità. Bene, poniamo quindi in votazione la delibera. Ma direi di no. Va bene, di chi? Dichiarazione di voto del capigruppo? Ma non siamo nel bilancio, sono le tariffe. No, segretario, siamo nella sessione di bilancio o delle tariffe? Siamo nella sessione delle tariffe. Sì, il capigruppo. Topazzini.
Allora, signor Sindaco, sono contento della sua risposta in parte, cioè il fatto che lei ha detto che queste aliquote che sono confermate da parecchi anni e sono delle aliquote che hanno dimostrato la buona gestione da parte dell'amministrazione, quindi negli ultimi 5 anni abbiamo governato bene, quindi bene, questo mi fa felicemente contento e sono soddisfatto anche di questa risposta. Chiaramente su questo argomento io credo che vada, come dicevo prima, vada discusso anche sul merito. Mi dice, ma io faccio pagare le tasse, però alla fine non c'entra niente con il servizio. No, c'entra un po' tutto, perché una parte dei servizi a domanda individuale che io introito vengono coperti con che cosa? Vengono coperti con le altre imposte. Il signor Sindaco sa benissimo quali sono le percentuali di copertura. Copertura degli impianti sportivi, arriviamo al 20%, forse, non ho ancora visto gli ultimi dati ufficiali rispetto al 100%, posso essere d'accordo o meno d'accordo, ma il restante 80% viene coperto da altre tasse, questo penso sia chiaro. Quindi non venga a dire, ma l'IMU cosa c'entra con le tariffe? L'IMU c'entra perché sono tutte imposte che vengono fatte pagare al cittadino per coprire queste spese, tutto qua. Quindi vedremo nel prossimo futuro, quindi credo il prossimo mese, quali saranno i vostri obiettivi del bilancio e mi auguro anche che ci siano risposte un po' più di dettaglio anche poi nel merito di quelli che sono gli obiettivi.
Grazie. Altra dichiarazione di voto? Zannini, prego.
Sindaco, intervengo così per giustificare il voto favorevole che io e il consigliere Della Rosa abbiamo dato alle delibere precedenti e che daremo anche a questa. Il motivo è semplice, penso che l'abbiate intuito tutti, è perché si tratta di una conferma delle aliquote che sono state votate nei consigli precedenti, per cui io che facevo parte dell'amministrazione precedente avevo allora votato favorevolmente e ad oggi non trovo motivi diversi per votare in modo contrario a queste proposte. Sicuramente avremo tempo per parlare del bilancio, degli allegati, del DUP, del piano triennale alle opere pubbliche. Sono argomenti sì correlati perché le delibere che stiamo approvando comunque disciplinano le entrate del bilancio comunale, ma penso che non ci siano in questo momento grosse scelte politiche, considerato che sono anche delle imposte obbligatorie dal punto di vista della legge nazionale, per cui ecco, confermo il voto favorevole per un semplice discorso di coerenza con quello che si è fatto gli anni scorsi.
Grazie consigliere Zannini. Altri interventi? Niente. Bene, poniamo in votazione la delibera per come ve l'ho letta precedentemente, quindi favorevoli. Astenuti, sempre Topazzini, Spitaleri, Ovan e Menis, per immediata esecutività, votazione. Astenuti, sempre Topazzini, Menis, Spitaleri e Ovan, quindi stessa votazione di prima. Punto 7, l'ordine del giorno, un'altra delibera di conferma. Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2019. Leggiamo solo il deliberato. Deliberiamo di confermare e stabilire in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2019. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico ai sensi dell'articolo 1,3 decreto legislativo 360/98 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 31 maggio 2002. Di demandare al responsabile del servizio finanziario l'esecuzione di ogni adempimento conseguente. Anche qui direi che non ci sono grandi cose da dire. Dottoressa, mi pare di no, no?
Sì, no, non c'è nulla da dire.
Dal punto di vista tecnico, no. Se qualcuno vuole fare qualche intervento. Dottor Pazzini.
Beh, chiaramente idem come prima, abbiamo un'aliquota che è confermata rispetto agli anni precedenti, un importo non da irrisorio perché è un importo importante per quanto riguarda l'incasso da parte dell'amministrazione comunale sull'IRPEF ed è una tassa che è aggiuntiva a tutte le tasse che pagano i cittadini, quindi a mio avviso magari nel prossimo futuro, se vogliamo veramente dare un'importanza a quelle che sono le tassazioni che fanno i cittadini, quindi alleviare un po' quello che è il peso della tassazione che fanno i cittadini, credo che su questo argomento dovremmo anche fare un ragionamento. Torno a ripetere, l'ho detto prima, sugli argomenti di bilancio andremo a vedere quali sono gli argomenti importanti che avete messo a bilancio e se è necessario anche ridurre in prossimo futuro queste percentuali. 0,5 punti percentuale, 0,5 punti non sono pochi, anche perché ci sono famiglie che oggi stentano moltissimo ad arrivare a fine mese. E sarebbe molto giusto e importante magari iniziare, magari nei prossimi anni, a cercare di ridurre questa percentuale, proprio per venire incontro, come avete detto voi, nella programmazione, nel bilancio inserito negli indirizzi programmatici, in venire incontro al cittadino e alla famiglia. Ecco, su questo argomento credo che sia importante nel prossimo futuro fare dei ragionamenti.
Grazie consigliere Topazzini. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione la delibera per come è stata letta. I favorevoli? Gli astenuti? Topazzini, Spitaleri, Ovan e Menis. Gli altri favorevoli? Per l'immediata esecutività? Astenuti? Topazzini, Spitaleri, Ovan e Menis, come prima. Punto 8. Approvazione piano finanziario della componente Tari, tributo servizio rifiuti, relativa relazione illustrativa per l'anno 2019. Allora, do lettura della delibera. Noi deliberiamo di approvare l'allegato piano finanziario con le relative relazioni illustrative per l'anno 2019 predisposto dalla ditta IT 2000 SPA, soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani per il Comune di San Daniele del Friuli, dal quale si evince un costo complessivo pari a euro 877.685,33 IVA compresa. Di trasmettere il nome dell'articolo 9 del DPR 158-99 all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del piano finanziario della corredata relazione illustrativa. Avete ricevuto la tabellina. Allora, come costi, ve la leggo anche, costi di gestione dei servizi sui rifiuti urbani. Allora, spazzamento e lavaggio strade è costato 61.237,13, raccolte e trasporto residuali 77.990, raccolte e trasporto ingombranti 4.180, trattamento e smaltimento residuali 124.850, trattamento e smaltimento ingombranti 25.410, altri costi accessori 70.380. Come altri costi accessori ci sono l'utilizzo dei contenitori e attrezzature, gestione dei centri di raccolta, servizi supplementari ed altri servizi. Poi, come costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata, invece, costi raccolta, trattamento e riciclo differenziato per materiale 303.710, monomateriale, carta, plastica, lattine 150.040, plastiche miste 220, vetro 45.100, frazione di verde 28.820, frazione umida 216.150, legno impregnato 4.070, inerti 2.420, pile farmaci contenitori 4.840, gestione RAE niente, gestione metalli 3.960, oli vegetali niente, pneumatici 880, pitture e vernici 3.300, contributi da consorzi di filiera meno 156.090, totale dei costi comuni 209.928,20. Poi abbiamo costi di gestione tariffa CARC, che sono i costi amministrativi di gestione sportello all'utenza, fatturazione, riscossione, accertamento e recupero del credito, 39.214,64. costi generali di gestione, che sono i costi per il personale 89.617,13, costi comuni diversi, che sono i costi per materiale e servizi 81.096,43. Il totale dei costi, come detto in delibera, sono 877.685,33. Dottoressa Campana vuole aggiungere qualcosa? Spero che non ci siano. Prego.
Ovviamente il totale del prospetto economico è determinato dai costi del gestore, cioè di IT, che sono circa 760.000 euro, e dai costi ovviamente del comune, perché alcune attività nell'ambito della tassa rifiuti sono svolte direttamente dal comune, tipo lo spazzamento delle strade oppure attività di gestione della tassa. Quindi le spese del comune sono sostanzialmente 93.000 euro e sono più o meno pari a quelle dell'esercizio precedente, e sono dovute appunto ai costi dell'utilizzo della spazzatrice, quindi del carburante, della manutenzione, delle assicurazioni per la spazzatrice, del personale che opera sia con la spazzatrice sia per lo spazzamento delle strade, sia che gestisce materialmente la tassa rifiuti, dalle poi spese di utenze delle copiazzola e dai costi per la bollettazione della tassa rifiuti. Rispetto all'esercizio precedente c'è stato un incremento dei costi dovuti sia in parte all'incremento dei costi del gestore per circa 20.000 euro e dovuti anche al fatto che nel piano finanziario sono stati considerati i costi per l'attività di riciclo, cioè quell'attività che fanno le utenze ovviamente non domestiche volte a recuperare i rifiuti per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. A fronte di questa attività, che comunque deve essere chiaramente documentata, l'utenza non domestica può richiedere entro il 30 giugno dell'anno successivo uno sgravio della parte variabile della tariffa fino a un massimo del 90% del valore della tariffa variabile. E quindi diciamo che il costo può essere visto come somma di queste componenti. Dopodiché ovviamente l'approvazione del piano finanziario, quindi la determinazione del costo, è alla base per la determinazione delle tariffe, perché la tassa rifiuti è una tassa a copertura totale, pertanto il costo viene ripartito prima tra le utenze domestiche e non domestiche. Nel nostro caso l'ammontare complessivo va circa al 55% per le domestiche e al 45% per le non domestiche, e dopo all'interno di questa suddivisione vengono determinate le tariffe, vengono determinate partendo dalle attività, e cioè utilizzando per ogni attività quelli che sono i coefficienti di produzione al metro quadro di rifiuti, che sono indicati in una tabella ministeriale e che si riferiscono alle varie attività non domestiche. Questi coefficienti possono essere in taluni casi modificati dal comune, cioè aumentati o diminuiti entro certe percentuali. Ovviamente questi coefficienti riguardano la parte variabile della tariffa, anche la parte fissa, ma i coefficienti che determinano la parte fissa dell'utenza domestica non possono essere modificati dal comune. Come ha operato il Comune di San Daniele, ha utilizzato i coefficienti minimi ovviamente previsti dalla legge per la parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche, ha ridotto del 33% quelli relativi a quattro categorie produttive, che sono che riguardano le attività cosiddette 22, 23, 24 e 27, ossia ristoranti, pizzerie, mense, birrerie, caffè, bar, pasticcerie e ortofrutta, pescherie e fiorerie. E invece ha aumentato del 20% tutti gli altri. Diciamo che è un'operazione analoga a quella che è stata fatta anche nell'esercizio precedente, perché il fine era quello, già partendo da 3-4 esercizi o anche 5, partendo dal 2004, il fine era quello di riuscire a contenere un po' gli aumenti che si erano verificati proprio nell'esercizio 2014, quando siamo passati da tariffa puntuale di nuova tassa, che si verificavano proprio per queste quattro categorie produttive. Cioè nel 2014 queste quattro categorie pagavano veramente molto di più rispetto alle altre, proprio per una modalità ministeriale di calcolo dei coefficienti, per cui il Comune era intervenuto cercando un po' di calibrare la situazione. Quest'anno è stata riproposta più o meno la stessa calibratura, nel senso che anziché ridurre del 35 quest'anno abbiamo ridotto del 33, però più o meno la situazione è quella di simile a quella dell'anno precedente. Il fine, cioè il fatto che si è intervenuti su questi coefficienti, è perché ovviamente essendo incrementato il costo di 40.000 euro era ovvio che ci dovevano essere degli aumenti nelle tariffe, e quindi sono state fatte diverse prove in modo da avere degli aumenti che fossero più o meno diciamo simili, che riguardassero tutte le categorie, sia le utenze non domestiche ma anche quelle domestiche, per cui si è arrivato a questo meccanismo di calcolo. Direi sul piano finanziario non c'è molto altro da dire. Poi c'era questa relazione allegata che diceva un po', illustrava quello che fa il Comune, quello che fa IT nel campo del trattamento dei rifiuti. Diciamo che poi dall'applicazione, mi collego alla delibera successiva, che è quella di determinazione delle tariffe, dall'applicazione di questo meccanismo non so se avete visto, siamo arrivati a determinare delle tariffe che sono un pochino per tutti, leggermente ma proprio lievemente, aumentate rispetto all'esercizio precedente. Poi non credo che ci sia molto altro da dire, se non che ovviamente la tassa rifiuti, oltre a determinare, mi collego già alla delibera, quella che approva le tariffe, il numero rate e scadenze del tributo. Sulle tariffe vi ho un pochino illustrato, sulle scadenze, con questa delibera noi determiniamo anche le due scadenze per la riscossione della Tari, che sono il 30 settembre e il 30 novembre, come praticamente ogni anno, e il numero di rate ovviamente sono due. Non mi pare che ci sia molto altro da dire, quindi se avete domande sono a disposizione.
Pazzini, ha chiuso la parola, prego.
Una proposta, possiamo discutere entrambi i punti, l'8 e il 9, perché comunque
possiamo
sono
discuterli,
correlati.
Secondo me, se non ci sono controindicazioni, possiamo discuterli assieme, chiaramente abbiamo votazione separata.
Sì, ecco, perché chiaramente, ed è quello che ho inteso, la dottoressa Campana giustamente dice abbiamo cercato di livellare quelli che sono gli aumenti dei costi del servizio rifiuti, sia nei confronti delle utenze residenziali e sia nei confronti delle attività produttive o commerciali. Abbiamo dato questa formula per cercare di essere equi con tutti. Quindi rispetto a quelli che erano gli aspetti relativi al coefficiente KB, quindi bar piuttosto che ristoranti piuttosto, abbiamo diminuito per essere in qualche modo lineari con tutte le perché c'era la diminuzione del 33% che non è stata applicata, credo, no? Ma questa è stata applicata per livellare un po' gli aumenti, no? Cioè rispetto ai residenziali, rispetto anche alle attività produttive.
La riduzione è stata applicata al 35 anche l'anno scorso, sì, cioè in origine è stata applicata per liberare gli aumenti, almeno 4 anni fa. Quest'anno abbiamo solo modificato la riduzione per ottenere un risultato che fosse un pochino equo con tutti, però la riduzione sì, la stiamo già facendo da più di qualche esercizio. Aveva questa finalità in origine, cioè quella di non gravare troppo su quelle quattro categorie che erano veramente state penalizzate dalla riforma.
Sì, posso anche condividere questo aspetto tecnico, quindi dare in qualche modo applicare un'imposta, anzi una tariffa equa per tutti quanti, posso essere anche d'accordo, però chiaramente ci devono essere degli argomenti politici per cui io faccio questa operazione. Perché voi avete, e qui ribadisco quelli che sono gli indirizzi programmatici, perché quello che mi interessa è quello che avete detto di fare e quello che fate. Io vedo sui principi condivisi degli indirizzi programmatici che avete inteso di in qualche modo tenere conto di quelle che sono le attività, piccole attività, quindi come quelle artigianali, e naturalmente quelli che sono i problemi a livello residenziale, quindi della famiglia. Quindi è chiaro che se io devo applicare quello che avete detto, matematicamente devo anche applicare una tassa superiore agli altri, anzi una tariffa superiore agli altri, piuttosto che alla famiglia, piuttosto che all'attività artigianale, eccetera. E anche motivata, no? Perché è chiaro che si capisce quali sono le difficoltà di queste imprese artigianali che non riescono a far fronte un attimino a quello che è il mercato. Quindi ridurre questi piuttosto che ridurre in modo equo a tutti quanti. Parlo sempre di attività produttive, non parlo di quelle relative a residenziali. Quindi posso anche condividere, però non è in linea con quello che avete detto di fare. Non è in linea con quello che avete di fare, e anzi altrettanto non è in linea con quello che è la parte relativa all'ambiente. Cioè, la parte relativa all'ambiente lo scrivete per esteso, che la vostra intenzione è quella, per quanto riguarda la raccolta differenziata, va sostenuta diversamente per renderla meno gravosa, soprattutto nei confronti dei cittadini, vabbè, la parte residenziale, ma anche in quelle che sono poi le attività e le imprese. Quindi non trovo ancora conforto un attimino in quello che avete detto di fare, perché state applicando in modo equo, e questo non è l'obiettivo che voi vi siete prefissi. Altro modo, parliamo adesso del piano finanziario della T2000, e ci sarebbe tanto da dire, perché la T2000 fa il piano finanziario ogni anno, e ogni anno espone quelle che sono le motivazioni e gli argomenti, no? E altrettanto anche quelle che sono le valutazioni economiche per quanto riguarda i servizi che loro fanno all'interno del nostro territorio. La dottoressa Campana diceva che noi applichiamo la tariffa al 55% di quello che è la spesa totale nei confronti del residenziale, 45% nei confronti di attività produttive. È proprio questo che dobbiamo anche rivedere. Se dobbiamo intervenire in quelli che sono i vostri indirizzi, dobbiamo intervenire su questi percentuali. Sappiamo benissimo cosa dice la legge, ti dà l'opportunità di andare non a grandi non con grandi percentuali, però si può andare a ritoccare da una parte piuttosto che all'altra. E poi parliamo anche di quelli che sono i costi totali che la T2000 ha presentato con i loro bilanci. Se partiamo dal 2015 con 331.000 euro circa di spese, siamo finiti poi nel 2016 849.000, quindi sono circa 18.000 euro in più, che subito ci ha fatto preoccupare. Quando eravamo in amministrazione, quindi in giunta, abbiamo subito inteso che c'era qualcosa che non funzionava. Quindi abbiamo cercato di verificare quali sono le motivazioni per cui i costi sono aumentati in modo esponenziale. 19.000 euro su 831 non sono tanti, anzi su 249. E in effetti il nostro intervento ha subito dato i suoi effetti, perché siamo passati di nuovo a 830.000 euro nel 2017 e a 831.000 euro nel 2018. Quindi abbiamo cercato di livellare i costi che sostiene Latino 1000 proprio per la quota differenziata, che sono costi che noi ribaltiamo in toto nei confronti dei cittadini con la tariffa. Quest'anno invece cambia tutto. Siamo partiti con 831.000 euro e adesso in un anno, perché avete ormai amministrato per un anno, 2018, in un anno siamo passati a 877.000 euro. 877.000 euro. Sono 47.000 euro in più. E non sono pochi. Una bella percentuale. Una bella percentuale per cui dobbiamo, ovvero dovete, cercare un attimino di individuare quali sono questi costi che dobbiamo pagare in più. Io vedo in primis costi generali di gestione che sono passati a più 8.000, ma in particolare i costi comuni diversi, da 47.000 a 81.000. Da 47.000 a 81.000. Come giustificate questi costi in più? Senza dimenticare poi i costi del personale, perché 89.000 euro erano già alti, 81.000, erano già alti 81.000, era per noi, erano altissimi, infatti noi abbiamo sempre dichiarato che erano troppo alti. 81.000 euro a casa mia sono circa 3 persone, 3 stipendi. Se ogni comune della Tiro Emilia dovesse pagare, farci pagare per questi soldi, cioè per ogni comune inteso, San Daniele e tutti quelli che sono associati alla T2000, dovremmo avere minimo 70, 80, 100 dipendenti alla T2000, e non è così. Quindi credo che su questo qualcosa dovete evidenziare il perché di tutti questi soldi. L'abbiamo fatto noi, 81.000 erano già tanti, 81.000 euro e 76 nel 2017. E sempre crescendo, leggermente crescendo, 66.000 nel 2016. Io l'ho fatto presente alle 2.000. Guardate che non potete chiederci per il costo del personale tutti questi soldi. E ancora oggi, ancora di più, sui costi diversi. Costi comuni diversi. 34.000 euro in più. Cioè, cosa abbiamo fatto? Costi diversi può essere, non so, la... il sacchetto in più, la raccolta, i tre giri, che non li fanno più tre giri, i giri sono sempre quelli per quanto riguarda la raccolta. Sono 34.000 euro in più e gli altri costi in più sono quelli relativi invece relativi ai costi di gestione, quindi non ai costi comuni, quindi ai costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata e costi di gestione del servizio tributi, più 12.000 euro. Quindi in totale 46.000 euro, 47.000 euro, 46.000 euro. Sono tantissimi, signor Sindaco. Lei ha detto che sarà molto attento a quelle che sono le tariffe nei confronti dei cittadini. Abbiamo aumentato del circa 2% a tutti quanti, quindi sia a livello residenziale che a livello commerciale e anche quello di attività produttive. Però sarebbe opportuno che i cittadini sapessero in qualche modo il perché aumentiamo così questi costi. Senza dimenticare, forse l'assessore all'ambiente lo sa perfettamente, senza dimenticare che quelle che sono le percentuali di raccolta indifferenziata sta aumentando tantissimo, magari se si può esporre quali sono queste percentuale di raccolta differenziale che stanno aumentando, e lo torno a ripetere, lo avevamo già affrontato con la società, la T2000, perché era preoccupante, e però oggi continua a aumentare. E non solo continua a aumentare la raccolta indifferenziata, ma continuano ad aumentare i costi, ma non di 10.000 euro, di 46-47.000 euro. Il prossimo anno avremo un altro aumento di altri 46.000 euro? Spero di no, mi auguro di no. Mi auguro veramente di no, perché purtroppo questi costi vanno a incidere sempre sulle famiglie e sulle attività produttive, in particolare su quelle piccole attività come quelle artigianali. Piano finanziario. Piano finanziario, qui ci sono alcuni interventi anche sui piani investimenti. Sulla parte relativa alla Copiazzola qui ci evidenziate in qualche modo, anzi sono evidenziate da parte dell'Utilio Mila, che ci sono interventi di investimento che spero, mi auguro, vengano fatti a breve. In più c'è il discorso delle telecamere e della sorveglianza, già sperimentato più volte, ma è negativo perché si sa poi come va a finire, che la videocamera prima o dopo sparisce, ma è importante che il sistema di ecopiazzola funzioni. È un ecopiazzola che funziona molto bene, va normalmente gestita nel miglior modo, vanno date anche degli indirizzi specifici perché qualche cittadino ogni tanto si lamenta, ma non perché non funziona, perché forse l'organizzazione non è al massimo. Non è al massimo. Tu ripeti, è un fiore all'occhiello che noi abbiamo. Tu ripeti, è un fiore all'occhiello. Ma se dobbiamo fare in modo che questo prosegua nel tempo, dobbiamo porre la massima attenzione. Altre cose importantissime sono quelle relative, oltre alla copiazzola, anche alle riunioni per sensibilizzare la gente. Nel 2018 non ho visto nessuna riunione, forse me la son persa, signor Sindaco, forse me la son persa e mi dispiace di questo, perché sarebbe stato opportuno veramente continuare su questa strada nei confronti dei cittadini, perché ci si dimentica ogni tanto che noi facciamo la raccolta differenziata, che c'è il porta a porta, che questa raccolta differenziata e questo porta a porta costano parecchio, però hanno dato esiti e hanno dato degli obiettivi, anzi dei risultati molto molto positivi. Però dobbiamo continuare in qualche modo a far sì che la gente si abitui a questo tipo di raccolta. E non è così. Io avevo, assessore, vice sindaco, anche mi ero anche trascritto un po' le percentuali della raccolta indifferenziata, per questo dico è importante che ci siano queste riunioni nei confronti dei cittadini. Perché dal 22,48 siamo passati al 28% delle cotte di raccolta. Cosa significa? Che invece di migliorare siamo peggiorati. Siamo peggiorati soprattutto l'ultimo anno, il 2018. Soprattutto nel 2018 siamo peggiorati. Allora, se noi continuiamo a scrivere le cose, però non le facciamo e non siamo attenti a quelle che fanno le altre società, perché le altre società, che sono anche le nostre, perché l'Etilomia, l'OTG 2000, scusate, è una società a partecipazione pubblica, noi siamo anche noi proprietari. Ecco, quindi secondo me sarebbe opportuno iniziare a mettere nero su bianco, piuttosto che solo parlare telefonicamente con questa età, a cercare nel miglior modo possibile di raggiungere gli obiettivi che sono quelli: diminuire il più possibile la raccolta indifferenziata, far pagare meno costi, meno spese, meno costi per quanto riguarda la raccolta ai cittadini, ma anche dare un servizio che sia sempre più eccellente. Anche se devo dire la verità, il servizio oggi è un buon servizio. È un buon servizio. Spero, mi auguro che nel prossimo futuro si tenga conto di questi bilanci, invece di arrivare in Consiglio Comunale si faccia un'operazione di prevenzione nei confronti della società e si riducono possibilmente e maggiormente queste spese.
Grazie Topazzini. C'è Ovan, prego.
Niente, io volevo solo portare una piccola segnalazione, una segnalazione che è arrivata ai cittadini, perché i cittadini quando poi leggono l'ordine del giorno, vedono che si parla di tariffe, ti vengono, ti chiedono, ti dicono. E una delle segnalazioni, al di là adesso delle puntualizzazioni che ha fatto il consigliere Topazzini, molto mirate, molto precise, ma ti dicono sì, noi paghiamo e non abbiamo neanche sacchetti, perché noi sappiamo tutti, siamo tutti cittadini, che andiamo negli uffici tributi per il ritiro sacchetti, abbiamo degli orari molto molto stretti, 10:30-13 il martedì e il giovedì anche dalle 16:17. Io invito tutti a riuscire ad arrivare in questi uffici a questi orari. Quindi, visto che sicuramente la domanda da porsi è questi costi che noi abbiamo particolarmente elevati, all'interno di questi costi, abbiamo anche questo ufficio, questo servizio che noi andiamo a dare al cliente, e magari potremmo pensare di estendere nelle giornate di apertura della piazzola ecologica, sabato mattina, sabato pomeriggio, un servizio che non necessita probabilmente di grandi movimenti, di grandi spostamenti. Dobbiamo soltanto mettere a disposizione dei sacchetti del nostro cittadino, che praticamente così riceverà più facilmente un servizio. Questa era una piccola segnalazione. Comunque, quella dei costi, capire se in questi costi molto alti che IT2000 ci chiede, ci sono anche questi costi qui. Stiamo parlando di 6 ore a settimana, nient'altro.
Grazie Ovan, altri interventi? Spitaleri, prego.
Due domande al sindaco, sia perché ha la competenza in materia di bilancio e di tributi, sia perché col tributo dei rifiuti ha avuto qualche bisticcio in passato e quindi ha una competenza specifica. La prima, c'è una cosa che non capisco, ma non capisco sinceramente. Cioè, noi abbiamo dei maggiori costi derivanti dal fatto che alcuni soggetti di una certa dimensione procedono all'autoriciclo. Però se procedono all'autoriciclo dovrebbe esserci un beneficio per loro, che quindi non conferendo rifiuti gestiti poi da AT2000, come dire, non scomputano quel costo in capo a loro. Però dovrebbe esserci una riduzione del rifiuto in generale e quindi una riduzione del costo in generale. Questa è una cosa che non capisco. Cioè, com'è che l'autoriciclo va a beneficio di questi soggetti, però non va anche a riduzione del costo in generale, con un conseguente aumento del costo per i cittadini. Seconda domanda è quella di capire, e qui anche la sua esperienza diretta, sindaco, come amministratore della cooperativa, qual è il livello di fedeltà nel pagamento della tassa dei rifiuti. Sappiamo che il mancato pagamento della tassa dei rifiuti non significa che poi quel che non paga il singolo non lo paga nessuno, quel che non paga il singolo lo pagano gli altri, perché il servizio va comunque coperto al 100%. Quindi volevo chiederle, sindaco, qual è il livello di fedeltà fiscale dei cittadini in relazione al pagamento della tassa dei rifiuti, perché, ripeto, i furbi vincono due volte, non la pagano. I soggetti, come dire, fedeli al comune pagano due volte, pagano il loro e pagano anche quello che, come qualche inciampo personale le ricorda, altri non hanno pagato.
Grazie. Altri interventi? Allora, per quanto riguarda la fedeltà, ovviamente c'è un'azione che si fa di accertamento sugli avvisi o sui solleciti bonari. C'è una prima risposta intorno al 10%, giusto?
Negativa,
ecco, una risposta negativa intorno al 10%, poi chiaramente si parte con le azioni di recupero e sostanzialmente si recupera piuttosto bene, perché gli uffici fanno il loro
lavoro. Seconda fase almeno la metà, sì, in genere.
Ma non il dato percentuale, il dato complessivo, cioè, oppure il dato percentuale su si dovrebbe pagare 100, quelli che pagano, pagano 80, 85, cioè questa è la mia domanda.
Abbiamo un dato, dottoressa? Allora ce lo porteremo facciamo l'appunto e ce lo portiamo in sede di bilancio, senz'altro. Così abbiamo un dato puntuale preciso. Per quanto riguarda invece l'autoriciclo, qui si riferisce a dei casi a dei diritti che comunque avevano di sconti queste aziende, che non erano stati considerati negli anni precedenti, e chiaramente il conteggio generale era del servizio teneva conto di errato, insomma, no? E quindi il costo è stato suddiviso fra tutti quanti. Per quanto riguarda il discorso anche che faceva prima Topazzini sull'equità, l'equità noi abbiamo scelto.
Però no,
prego.
No, solo perché non mi ha risposto. Cioè, nel senso, è un dato che cambia dal 2018 al 2019 o è un dato che si è scoperto adesso, ma c'era anche prima e quindi adesso si fa questo abbattimento? Perché, da come avevo capito io, è un dato che cambia tra il 2018 e il 2019. E la domanda era, ma se c'è l'autoriciclo, Quindi se un soggetto come l'ospedale si tratta in proprio i rifiuti, non ci dovrebbe essere un minor costo complessivo? Perché se quei rifiuti me li tratto da solo non ci sono, non vanno a T2000, dovrebbe esserci una riduzione del costo complessivo che va a vantaggio dei cittadini. Qui invece c'è un autoriciclo, quindi presumo rifiuti che non vanno a T2000, però il costo resta quello e aumenta per i cittadini, e questa cosa non va bene.
No, il punto è questo, che il costo totale, i costi che noi, sui quali ci si basa per le tariffe, che sono le tabelline, prima sono i costi effettivi dei T2000, ecco, questi costi non tenevano in considerazione, o meglio, quelli erano i costi. Dopodiché, quando si va a prendere le tariffe, no, non ci si era resi conto negli anni passati, ma lo stesso utente non si era reso conto, che si è reso conto in ritardo, della possibilità di avere la scontistica. Chiaramente, se la contribuzione è minore, i costi vanno suddivisi in altra maniera, perché il costo è quello, hai capito?
Per cui effettivamente se ci sarà un vantaggio lo vedremo a consuntivo, ritengo io, perché preventivo ovviamente, preventivo di IT di quest'anno non tiene conto di una minor quantità di rifiuti a livello preventivo, quindi non lo so, secondo me va verificato a consuntivo, perché effettivamente si va verificato a consuntivo, in teoria sì. In pratica bisogna vedere quanto risparmio c'è, se effettivamente è pari al costo dello sgravio. Va verificato a consuntivo. Adesso il primo anno vediamo a consuntivo cosa succede. Insomma.
Sì, diciamo che ci siamo trovati in una situazione straordinaria fra questi due anni. Dovrebbe stabilizzarsi evidentemente, anche perché erano dei casi piuttosto grossi, dovrebbe stabilizzarsi, come diceva la dottoressa Campana, nel futuro, e dovremmo avere un dato con il consuntivo preciso che dovrebbe ripetersi anche negli anni a venire. Per quanto riguarda, stavo dicendo, quello che va chiesto Topazzini, l'osservazione che va fatto sull'equità, noi abbiamo fatto fare all'ufficio tributi delle simulazioni per quanto riguardava le percentuali applicare, quindi il 33 e il 35, siamo partiti dal 30 al 35, abbiamo trovato il 33, ma abbiamo scelto visto che il costo comunque è aumentato e quindi sarebbe dovuto aumentare il prelievo da parte degli utenti, da parte del comune verso gli utenti, abbiamo scelto la tariffa, o meglio la percentuale, non chiedetemi come esce perché la formula matematica è piuttosto complessa, che garantiva il minimo aumento a tutti quanti, nel senso che aveva la suddivisione o meglio aveva un aumento minore per tutti rispetto a casi in cui c'era qualcuno che saliva troppo, qualcuno che magari addirittura scendeva, quindi si è deciso di cercare di avere uno scostamento rispetto all'anno precedente per le singole categorie il minore possibile, facendo delle simulazioni che ci ha fatto l'ufficio tributi, quindi delle tabelline in Excel dove sono emersi quelli che erano gli aumenti per singole categorie, è apparso che questo 33% poteva essere quello più consono e quindi quello che creava o distribuiva meglio, diciamo, il disagio dell'aumento su tutti i soggetti. E poi il vice sindaco Visentin che completa con l'intervento sul punto.
Grazie sindaco. Allora parto dall'osservazione, dalla segnalazione fatta dal consigliere Ovan, e la prendiamo come ottimo spunto, già che già a Villanova c'è la prassi di consegnare all'inizio dell'anno tutto il kit in maniera gestita poi tra l'altro anche dalle associazioni. Quindi verificheremo se è possibile allungare l'orario di apertura. So che è un problema che si diciamo, è riscontrato da diversi anni. Ovviamente i costi della parziale copertura del personale che viene impiegato ovviamente è inserito in questi costi che lei sta vedendo. In termini, parlando poi dell'eco piazzola, è contenuto sia in questa relazione sia nel documento unico di programmazione che abbiamo redatto in questi giorni. Intendiamo portare tre migliorie. La prima è un'opera di asfaltificazione interna, quindi abbiamo pensato, o meglio, gli enti tecnici hanno pensato sia opportuno asfaltare e creare delle corsie all'interno per evitare anche la diciamo, l'espressione dei liquami e per migliorare la pulizia interna. La seconda è il ripristino delle telecamere, che sappiamo essere state oggetto di ripetuti atti vandalici, e qui abbiamo almeno tre soluzioni per poter ripristinare le telecamere. E la terza, che anche questa è citata nella relazione, che potete trovare allegato alla delibera, è quella di la prima cosa che mi ha chiesto ET 2000 quando li abbiamo incontrati la prima volta a luglio dell'anno scorso, è quello di migliorare, o meglio diversificare l'accesso alla stessa ecopiazzola. Diciamo che le ecopiazzole che gestisce ET 2000 in tutti gli altri comuni hanno l'ingresso attraverso il badge, che può essere un badge che viene dato ai cittadini o semplicemente la carta dei servizi. Questo permette ovviamente di controllare il personale che entra a conferire. È vero, diceva giustamente Topazzini, che è un fiore all'occhiello fino a un certo punto, perché nell'audit che abbiamo avuto per la certificazione 14.001 ed EMAS sono state riscontrate diverse non conformità, e questo a fine 2018, quindi diciamo dove noi rispondiamo per circa mezzo anno, quindi sì, tutto si può migliorare, ma certe alcune non conformità nel conferimento, quindi più che altro legate alla gestione, sono stati trovati dei sacchi gialli, sono stati trovati quindi di utenze domestiche seque non differenziate che non dovevano stare lì, e altre non conformità minori. Poi per quanto riguarda la formula che è partita dal 2014, come giustamente si diceva, è evidente che la soluzione è quella giusta. I dati di ETO 2000, seppur passatemi il termine di parte, dicono che i comuni che hanno aderito alla tariffa puntuale diciamo producono mediamente 52 kg all'anno per abitante di secco residuo, contro 86 di quelli che non hanno aderito a questo tipo di tariffa, contro addirittura 234 che è la media nazionale italiana. Quindi il servizio è senz'altro, o meglio la tipologia di servizio è senz'altro quella azzeccata, intendiamo mantenerla, e come diceva Topazzini, al quale vorrei chiedere, io non ricordo in 5 anni quanti incontri siano stati fatti, evidentemente perché le cose funzionavano bene, ricordo molti all'inizio perché c'era la difficoltà di entrare nella dinamica, soprattutto nel periodo in cui sono stati rimossi, peraltro giustamente, i cassonetti che erano rimasti residui in alcune diciamo, aree non sorvegliate. Senz'altro va incentivato, senz'altro soprattutto per i nuovi residenti, va fatto qualche incontro formativo, perché quello che sta riscontrando i 2000, soprattutto nel comune di San Daniele, rispetto a quelli che aderiscono in maniera aggregata alla comunità collinare, San Daniele, stiamo perdendo questa buona abitudine di differenziare. Poi, per quanto riguarda i costi, io ringrazio sempre Topazzini che ha tutti i numeri, perché ovviamente ha già fatto questo mestiere prima di me, e lo ringrazio anche per il passaggio di consegne che è venuto un anno fa, anche perché gli ricordo che se ha sempre le formule magiche, le ricette magiche, queste in qualche modo vanno a beneficio dei cittadini, non solo degli elettori della maggioranza. Quindi se ha dei suggerimenti noi siamo sempre disponibili ad accettarli. Quello che noi stiamo trovando, ahimè, in AT 2000, che non si è verificato nel 2018, è che abbiamo aperto quest'anno il nuovo piano triennale di investimenti, e nel budget di ETI 2000 del 2019 loro in qualche modo evidenziano dei numeri che ovviamente è nostra intenzione andare a verificare con loro, a fronte di un fatturato che aumenta del 10% rispetto al 2018. Quello che ci stanno dicendo, se avete un attimo vi dico, è che sono state necessarie in area tecnica 5 assunzioni per una legge che è cambiata, per un obbligo di legge del 36/2018 che ha obbligato ad assumere 5 persone che a vario titolo collaboravano a tempo determinato, e quindi siamo passati da 42 a 47 addetti. Ci sono stati ovviamente degli aumenti di spese anche nei costi dei dirigenti, che anche questi andremo a verificare. Per quanto riguarda poi il costo del lavoro, non c'è altro da dire, quello che balza all'occhio come costi industriali c'è un aumento del 10% pari a circa 2 milioni di euro. Parlo ovviamente di dati aggregati, non è che poi questi vengono poi ripartiti nei singoli comuni. Quello che è una cosa che, di cui volevo assolutamente dirvi è che IT2000 ha inteso spostare la direzione, o meglio realizzare un nuovo edificio direzionale, e solo questo nel budget del 2019 porta a un aumento del 124%, e il primo lotto sarà ultimato quest'anno. Quindi, poi ci sono tutta una serie di interventi che loro intendono fare nelle varie sedi, tra cui quella di Rive d'Arcano, quella di Pozzuolo, eccetera, eccetera. Poi, come altre cose che ci trasmettono, che abbiamo ovviamente investigato, perché è corretto darvi una corretta informazione, quello che è lo smaltimento dei rifiuti residuali e quello che è lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, anche questo è aumentato, addirittura gli ingombranti del 35%, perché sono aumentati da un lato i costi di smaltimento e da un lato diminuiscono anche i costi che chi poi effettua il trattamento finale riconosce a chi va a conferire. Questo in sostanza è quello che abbiamo, non mi pare ci siano altre cose. Quindi la parte di aumento di 40.000 euro, di cui anche la dottoressa Campana diceva 20.000 euro, sono dovuti a una nostra, diciamo, valutazione di quelle che possono essere le utenze locali. Altri 20.000 euro derivano da questo aumento di costi generali che IT2000 ci ha trasmesso nel prossimo triennio.
Grazie, Topazzini. Se ci sono altri interventi, Topazzini, prego.
Ma devo dire la verità, non mi ha fatto una panorama di quelli che sono gli aumenti dei costi, ad esempio dei rifiuti ingombranti, e rientrano, credo, quindi a questo punto nei costi comuni diversi, perché 34.000 euro non sono 2 lire, sono un bel po' di soldi. Per altre cose, costo per materiale e servizi, non credo che rientrino in questi costi comuni diversi. Assessore, non so, io credo che non è proprio così, cioè così facile. Attenzione, l'argomento è molto difficile, molto complesso, articolato, però sarebbe opportuno avere numeri alla mano, cioè i 34.000 euro. L'operazione che ho fatto io è molto semplice, ho preso i bilanci degli anni scorsi e ho fatto un raffronto, poi sono arrivato alla conclusione che ci sono questi 46.000 euro in più, e non sono pochi. Se mi dice sono quelli degli ingombranti, allora, siccome non è che tutta la gente all'improvviso rinnova, no, l'abitazione, butta via tutto, arriva la copiazzola, aspettate un attimo, a buttare la camera, la cucina, non penso sia così. Forse c'è qualcosa che non va, forse magari le copiazzole vengono utilizzate anche per altri scopi, attenzione, da imprese piuttosto che da quelli residenti. Faccio un'ipotesi, naturalmente, non sto dicendo che è così. Però se c'è un aumento così gravoso, c'è qualcosa che non va. Altra cosa importante è, e comunque la risposta non l'ho avuta, perché i 34.000 euro non sono giustificati, né tantomeno 12.000 euro quelli relativi alla parte relativa ai gestione dei servizi quindi urbani indifferenziati, quindi al costo dello smaltimento indifferenziato. Perché poi è quello il problema, c'è stato un aumento della produzione del rifiuto indifferenziato e pertanto c'è un aumento di questo. Ma i 12.000 euro non sono neanche tanti, vuol dire, è giustificato da una parte, non sono giustificati i 34.000 euro e non sono giustificati gli 89.000 euro di costo personale. Allora, vorrei sapere, c'è qualcosa che non sappiamo per cui è importante sapere se il Comune di San Daniele in qualche modo ha avuto far fronte a personale in più e ha richiesto il IT2000 del personale per far fronte a un incessante aumento di quelli che sono del servizio dei rifiuti? Faccio una domanda e magari mi aspetto una risposta. I 34.000 euro dei costi comuni diversi, domanda puntuale, a cosa corrispondono? E poi andiamo oltre, andiamo sulla parte relativa alla all'impianto di compostaggio, perché ho visto che c'è da parte della Tiromila la necessità di fare un investimento specifico, anzi l'hanno fatto un investimento specifico sull'impianto di compostaggio, e dice che questo impianto di compostaggio è stato realizzato attraverso l'investimento privato, che adesso però viene remunerato dalla tariffa. Allora, torno a ripetere, si può fare, può fare tutto nella vita, mi hanno insegnato i vecchi. Basta, è importante comunque è decidere come farlo e dichiararlo anche come viene fatto, perché qui vedo costi d'uso e conto capitale, non c'è niente. Allora, se il Comune di Saniere, come tutti gli altri comuni, vogliono fare investimenti, partecipare all'investimento della T2000 per fare questo tipo di impianti, che noi siamo d'accordissimo, sono impianti che servono veramente alla comunità, benissimo, ci mettiamo sul bilancio ammortamenti, accantonamenti, fondi creati, oppure questa operazione va giustificata. Qui c'è un investimento fatto da privati per conto di 2.000 e noi l'abbiamo inserito nella tariffa. Ecco, io vorrei sapere quant'è questa percentuale di costi che noi chiediamo ai cittadini per l'investimento che è stato fatto. Io vorrei sapere questo, perché ai cittadini dobbiamo dire: attenzione, è vero che è aumentato, però abbiamo fatto qualcosa in più rispetto a prima. E vabbè, poi il resto, mancati pagamenti, magari se la prossima volta ci dite quanti sono questi mancati pagamenti, come diceva il consigliere Spitaleri, e non sono d'accordo, naturalmente, mi scusi signor sindaco, ma l'equità sì, ma deve essere valutata e deve essere giustificata. Se voi avete scritto una cosa, oggi non la state facendo, tutto qua. Se voi avete detto che venite incontro alle famiglie e alle imprese artigiane che sono in difficoltà, oggi non state facendo questo. Avete livellato tutto.
Grazie Topazzini. Altri interventi? Dichiarazione di voto, prego. Ci sono altri interventi? No. Dichiarazione di voto, prego Spitaleri.
Sì, sindaco. Dichiarazione politica, ovviamente, in sede di dichiarazione di voto. A motivare il voto contrario, perché... Il fatto sostanziale è che al primo anno in cui venite a decidere sulle tariffe, voi aumentate le tariffe della tassa sui rifiuti. Questo è il dato politico. Questo è il dato politico, sindaco. Che al primo anno, ricordo bene, guardi, sindaco, la battaglia che faceva anno dopo anno l'assessore Carlo Topazzini per combattere sui costi con AT2000. E tra l'altro lei viene liscio, sindaco, noi subentrammo all'epoca in una situazione in cui venne fatta la scelta scellerata di introdurre la tassa puntuale, che fu un disastro senza informazioni ai cittadini, con i cittadini ai quali era stato detto prendete i bidoni grandi che è più comodo, poi quel bidone grande corrispondeva a una presunzione di consumo dei rifiuti e c'erano artigiani che hanno visto... moltiplicare per n volte il costo della tassa dei rifiuti. Voi entrate lisci, non avete problemi, noi avevamo problemi di cittadini che venivano letteralmente a bussare in comune dicendo siete diventati tutti matti. Peraltro, e questa è memoria storica, l'assessore che fece questa brillante operazione era un assessore della Lega, tanto per ricollegarsi alla comunicazione del sindaco Menis sulla presenza di un monocolore della Lega. La memoria storica ogni tanto dovrebbe insegnare qualcosa. E invece voi arrivate lisci, perché non avevate questi problemi di disastro, di eredità. Viene passata una gestione in cui c'era una battaglia annuale ogni anno per tenere sotto controllo i costi e per non arrivare a questo esito qua. Perché, sindaco, il dato politico è che al primo anno aumentate la tassa sui rifiuti. Questo è il dato politico. Questo è il dato politico. Che si aggiunge a un altro dato, che questo aumento tra l'1,8 e il 2% della tassa dei rifiuti colpisce sempre quello, sindaco. Sempre quelli, sindaco. Cioè colpisce quelli che hanno la lealtà fiscale nei confronti del comune. Perché funziona così. Il sistema dei rifiuti funziona così. costa 100, dovrà essere pagato 100. Quel 100 lo pagano tutti i cittadini? Bene. Non lo pagano tutti i cittadini, lo pagano l'80% dei cittadini, e sarà quell'80% dei cittadini che non pagherà 80, pagherà 100. E quindi fate un aumento della tassa sui rifiuti che va a colpire le persone che hanno lealtà fiscale nei confronti del comune. Per questo è il tema che riprenderemo in sede di bilancio della lealtà fiscale. Lei sindaco ovviamente non è un esempio per questo, infatti non lo so come farà andare i cittadini a invitarli alla lealtà fiscale, perché la sua esperienza come amministratore di una cooperativa va in senso opposto, per cui non lo so se lei avrà l'autorevolezza per andare a dire ai cittadini: guardate, dovete avere lealtà fiscale, perché se non pagate la tassa sui rifiuti la pagano gli altri, quelli che la pagano, pagano il loro e pagano in più la vostra. E se gli aumentiamo proporzionalmente la tassa dei rifiuti, gliela aumentiamo per cui l'1% va in più per quello che devono pagare, in più per quello che devono pagare anche per gli altri. E questo è un dato politico, sindaco. E per questa ragione voteremo contrario.
Grazie, Spitaleri. Facciamo le dichiarazioni di voto, dopo votiamo e chiudiamo. Prego, Topazzini.
Devo dire la verità, c'è molta improvvisazione su questa, su questo ordine del giorno. Non abbiamo ricevuto risposte puntuali. Io ho chiesto anche all'assessore se potete giustificarmi questi costi in più dei comuni, costi comuni diversi, ma 34.000 euro non abbiamo ancora avuto modo di sapere. E senza dimenticare ci sono aumenti anche del costo personale che non sappiamo da dove vengono. Torno a ripetere, bisogna indirizzare l'argomento sul fatto che i rifiuti li pagano i cittadini e che i cittadini oggi sono fortemente gravati anche da altre tasse, da altre imposte. Cerchiamo di ridurre il più possibile quelli che sono i costi per i rifiuti, lo facciamo con una società che gestisce in house tutto il sistema di raccolta, quindi vuol dire è una nostra società. Quindi possiamo metterci anche il becco. Se oggi approviamo questo piano finanziario, ma io non lo approverò naturalmente, vuol dire che noi abbiamo accertato e abbiamo condiviso con la società quelli che sono gli obiettivi, ma non è proprio così, perché non è proprio così. Allora, massima attenzione, da parte mia non condivido assolutamente come gruppo Civica 18 Sananiere, non condivido questo modo di operare soprattutto su un argomento molto delicato, e mi auguro e auspico che questa amministrazione nel prossimo futuro abbia più attenzione e ci venga anche in consiglio comunale con documenti e argomentazioni più valide, più precise. Non vi invito anche eventualmente a fare degli incontri con Tullio Mila, magari anche qui in consiglio comunale, perché sarebbe anche giusto in Consiglio Comunale con la T2000, magari ci presenti quelli che sono magari i piani finanziari, ma anche quelli che sono i piani di investimento. Come dicevo prima, piano di investimento per quanto riguarda la realizzazione di questo impianto di compostaggio, che va benissimo, pagato con finanziariamente con livello privato tramite l'azienda, però il costo viene ribaltato poi, torno a ripetere, ai cittadini. Sappiamo quanto paghiamo di interessi, se viene ribaltato ai cittadini non abbiamo ancora saputo, magari se col prossimo bilancio ci fate sapere.
Sito Pazzini, altre dichiarazioni di voto? Vicentin.
Sì, dunque la nostra è una dichiarazione di voto positiva, perché non perché siamo contenti in questo caso che sia aumentata la tariffa ovviamente, ma perché ci siamo costretti, non per scelta politica, ad adottare delle formule matematiche. È evidente che nell'interesse dei cittadini andremo incontro a quello che sono i suggerimenti del consigliere Topazzini, che eventualmente, non so se lei fa parte della commissione anche ambiente, eventualmente potremmo convocare ai T2000 proprio una commissione ambiente e poi eventualmente portarli anche in consiglio comunale.
Grazie. Zannini, prego.
Sindaco, brevemente, il gruppo Innovare San Daniele dichiara che voterà contrario a queste ultime due delibere proposte, dopo aver sentito la relazione della dottoressa Campana e del vice sindaco in ragione del annunciato aumento delle tariffe.
Grazie. Allora poniamo in votazione la delibera, prima la delibera numero 8, approvazione piano finanziario della componente Tari, tributo servizio rifiuti, relativa relazione illustrativa per l'anno 2019, che come vi ho detto delibera di approvare l'allegato piano finanziario con relativa relazione illustrativa per l'anno 2019 per risposta della ditta ET 2000 SPA, soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani per il Comune di San Daniele del Friuli, dal quale si evince un costo complessivo pari ad euro 877.685,33 IVA compresa e di trasmettere la norma dell'articolo 9 del DPR 158-99 all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, copia del piano finanziario e della corredata relazione illustrativa. I favorevoli? Contrari? Sei contrari, quindi abbiamo contrari Zanini, Della Rosa, Topazzini, Spitaleri, Ovan e Menis. Gli altri favorevoli? Immediata esecutività. Per l'immediata esecutività, i favorevoli? E i contrari? Abbiamo sempre Zanini, Della Rosa, Topazzini, Spitaleri, Ovan e Menis, contrari. Passiamo quindi ora alla votazione della delibera numero 9. Intitolata approvazione tariffe, numero rate e scadenze del tributo comunale sui rifiuti Tari per l'anno 2019. Qui prima non vi avevo letto la delibera. Allora la delibera è: delibera di approvare le legate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinti tra utenze domestiche e utenze non domestiche allegati B e C, di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze 39/2019 e 30/11/2019. Di trasmettere le norme dell'articolo 52 decreto legislativo 44697, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni della sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Chi è contrario? Ecco, no, prima i contrari. Allora, contrari Zanini, Della Rosa, Topazzini, Spitaleri, Ovan e Menis, favorevoli? Tutti gli altri? Per l'immediata esecutività, chi è contrario? Zanini, Della Rosa, Topazzini, Spitaleri, Ovan e Menis. E chi è favorevole? Tutti gli altri. Stessa votazione di prima. Allora, punto 10. Interrogazione e risposte immediate. È pervenuta in data 25 marzo un'interrogazione da parte dei consiglieri. Ah sì, la dottoressa Campana, la possiamo lasciare tornare a casa, la ringraziamo dell'assistenza a nome di tutto il Consiglio. Grazie. Come dicevo, è arrivata un'interrogazione dai gruppi civica 18 San Daniele, San Daniele Bene Comune. Chi vuole illustrare l'interrogazione? Topazzini, prego.
Oggetto giornata ecologica, mancata programmazione delle iniziative. Il Consiglio Comunale San Daniele, su proposta dei consiglieri comunali dei gruppi San Daniele Bene Comune. No, no, questa è l'interrogazione. Ah, scusate.
È uguale, ma l'interrogazione.
A me è interrogazione questa. Questa
qua. L'interrogazione.
Ah. Giornata ecologica, scusate. Ho preso un documento comunque simile. Potevo leggerlo con tranquillamente. Anche perché abbiamo anche proposto un ordine del giorno sulla giornata ecologica. Quindi io faccio una proposta a questo punto. Se... perché purtroppo abbiamo presentato in ritardo questa proposta, anzi questa interrogazione a risposta immediata. Abbiamo presentato in ritardo sotto le 72 ore, quindi abbiamo proposto anche un ordine del giorno. Se volete, chiaramente, se questo consiglio vuole, possiamo anche ritirare l'ordine del giorno relativo alla giornata ecologica.
Il vice sindaco Visentin risponde all'interrogazione, quindi
allora, bene, preparato. Okay, basta.
Prego.
Quindi si fa. Tanto. giornata ecologica, mancata programmazione dell'iniziativa, il sottoscritto del consigliere comunale Carlo Topazzini, Paolo Meni, Roma, Romano Ovan e Fabio Spitaleri del gruppo Civica 18 San Daniele e San Daniele Bene Comune, premesso che la promozione dell'ambiente è un rilevante obiettivo di carattere generale che l'amministrazione comunale deve perseguire, che il coinvolgimento dei cittadini e in particolare dei bambini e ragazzi nelle iniziative ambientali si possono fare attraverso la promozione di attività come la giornata ecologica, organizzata da anni dalle precedenti amministrazioni, che questa iniziativa, molto apprezzata e condivisa dai cittadini, associazioni, scuole e altre realtà, non è stata ancora programmata, che per le condizioni climatiche, per l'assenza di ponti, festività e periodi di vacanza, marzo è il mese più idoneo per realizzare l'iniziativa, che alcuni cittadini hanno manifestato delusione per aver tralasciato tale opportunità che permette di mantenere pulita la nostra cittadina e nello stesso tempo promuove l'attenzione fra la gente sui problemi ambientali. Tutto ciò permesso, i sottoscritti consiglieri chiedono al sindaco di sapere per quale ragione non sia stata ancora programmata l'iniziativa che ha coinvolto negli anni scorsi centinaia di persone. Se il sindaco e la giunta abbiano intenzione di programmare in tempi brevi tale evento per dar modo ai cittadini, alle scuole e alle associazioni di parteciparvi. Si chiede al presidente dell'interrogazione la risposta immediata di presentare al prossimo ordine del giorno.
Bene, come pronunciato c'è la risposta dell'assessore vice sindaco Visentin.
Grazie sindaco, grazie consigliere. Allora, in riferimento all'interrogazione in oggetto presentata dai signori consiglieri Topazzini, Menis, Ovan e Spitaleri, premesso che la salvaguardia e la promozione del territorio risulta essere un argomento ampiamente trattato nelle nostre linee programmatiche e che pertanto condividiamo quanto contenuto nelle premesse dell'interrogazione, ovvero che l'amministrazione comunale debba impegnarsi in tal senso, premesso che il documento unico di programmazione recentemente revisionato sia in termini di vision che di politiche per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, l'amministrazione ha inteso percorrere con azioni concrete il tema in parola in termini di tutela del territorio, immagine e salvaguardia della salute e della sicurezza del cittadino. Premesso che, in termini più ampi, è nostra intenzione contrastare il comportamento di coloro che abbandonano materiale di vario tipo ai bordi delle strade, nei boschi, nei prati, in qualunque posto dove non è consentito, in modo da dare ai residenti e ai turisti il senso di un comune pulito e accogliente, venendo al contenuto dell'interrogazione, ritenuto che la tradizionale iniziativa della giornata ecologica permette il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini, in particolare quelli più giovani, confermiamo che 1. È intenzione dell'amministrazione organizzare l'evento coinvolgendo oltre ai cittadini anche tutte le varie associazioni, le scuole del territorio e i comitati di borgo che nel frattempo hanno modificato il loro organico rispetto alla precedente edizione. L'amministrazione ha inteso come data presunta per l'evento, domenica 27 ottobre 2019. Tale data sarà confermata in data 11 aprile durante l'incontro che abbiamo organizzato con tutta l'associazione e gli enti coinvolti.
Se il vice sindaco ci lascia depois dagli atti la risposta, che così la leghiamo. Ecco Topazzini per la soddisfazione o meno.
Parzialmente soddisfatto, sì, diciamo con l'80%, perché comunque era uno degli obiettivi che abbiamo sempre perseguito durante la passata amministrazione, quindi abbiamo sempre condiviso anche con la Giunta, ma anche tutti i consiglieri in maggioranza, che questo era un modo importante per trasferire e promuovere quelli che sono i problemi ambientali. Non era tanto andare a l'importante è andare a raccogliere i rifiuti, a parte il fatto che abbiamo iniziato nel 2014, anzi il 2013, dove in realtà abbiamo raccolto parecchi rifiuti, in particolare rifiuti indifferenziati, quindi anche con molta sorpresa, perché chiaramente quando si fanno queste attività, finché non si fanno le passeggiate lungo i sentieri, anche lungo i campi, anche nelle zone un po' meno frequentate, non si vedono certe cose, certi comportamenti da cittadini, ma non solo cittadini, che lasciano un po' dappertutto i rifiuti. Anzi, qualche volta vengono utilizzati alcuni posti proprio come discariche, più che no, lasciare qualche piccolo sacchetto piuttosto che qualche piccola bottiglia. Mi siamo partiti col primo anno con tonnellate di rifiuti, abbiamo raccolto tonnellate di rifiuti grazie naturalmente a tutte le associazioni, in particolare la Protezione Civile, che ancora oggi ringrazio perché è stata molto attenta nell'organizzare e darci una mano in questa attività, sia a livello logistico, quindi mettendo a disposizione poi mezzi e persone che sistematicamente andavano in giro per il territorio a raccogliere poi i sacchi di immondizie, ma anche a dare una mano alle persone che erano impegnate sul territorio, ma anche poi tutta la macchina amministrativa comunale, perché dopo la raccolta andava poi smaltito questo rifiuto. E i costi per lo smaltimento erano ovviamente alti, parliamo di 2-3 mila euro per smaltire poi i rifiuti che abbiamo trovato. E questi rifiuti, sebbene abbiano dato un esito positivo per quanto riguarda la pulizia dei nostri campi, però sono andati a gravare poi i costi nei confronti dei cittadini, perché alla fine i costi vanno sempre ai cittadini, non c'è niente da fare. Quindi la sensibilizzazione che dobbiamo fare è proprio questa: andiamo sul territorio per cercare di rendere più più bello il nostro territorio, anche perché se lo lasciamo pulito la gente che ci viene continua a lasciarlo pulito. Se una persona trova un ambiente sporco, non dico che è sistematica, però in alcuni casi viene di getto proprio a abbandonare rifiuti e a lasciare sporcizia un po' dappertutto, mentre invece se trova un ambiente pulito è più difficile poi che le persone facciano, si comportano in modo inadeguato. E credo che l'obiettivo nei passati anni sia stato centrato proprio con questa iniziativa. Ringrazio ovviamente tutte le associazioni di nuovo, ringrazio anche l'amministrazione comunale oggi che ha detto che vuole in qualche modo riprogrammare questa iniziativa a ottobre. Ecco, forse sul periodo sono un po' perplesso, ma torno a ripetere, è una vostra prerogativa quella di andare a valutare qual è il periodo migliore, ma ottobre credo prima di tutto che è un periodo già tra l'autunno e l'inverno, quindi un po' freddo. Secondo, coinvolgere anche le scuole in questa iniziativa in questo periodo forse è meno opportuno. Però torno a ripetere, l'importante è comunque che abbiate inteso in modo preciso qual è lo scopo di questa iniziativa, quella di dare un segnale nei confronti del nostro territorio a livello ambientale. Ecco, questo è molto importante. Auspico che venga ripresa questa abitudine di fare nel periodo primaverile, cioè poco prima della primavera, quando ancora i nostri territori hanno l'erba bassa e quindi si possono anche rintracciare facilmente i rifiuti, ed anche come iniziativa riuscire a coinvolgere le scuole che sono composte dai ragazzi che devono imparare prima di tutto a lasciare pulito il nostro territorio.
Grazie a Topazzini e grazie a Visentin. Ai sensi dell'articolo 54 del regolamento sono pervenuti due ordini del giorno con nota del 22 marzo 2019 che abbiamo inserito al punto 11 e al punto 12. Per la cui trattazione io sospenderei un momentino la seduta per 5 minuti per una capigruppo rapida e poi la riprendiamo. Cinque minuti, proprio cinque. Bene, riprendiamo la seduta. Consiglieri, possiamo riprendere la seduta, grazie. Però almeno ce la segniamo questa cosa di 5 minuti che diventa prassi, dopo la metteremo a posto.
No, 5 contatti, però l'orologio.
Sì. Allora. Allora, gli ordini del giorno presentati andranno in trattazione secondo l'articolo 54 che i capigruppi hanno in senso estensivo deciso di interpretare così: 5 minuti per la presentazione da parte di uno dei consiglieri che hanno sottoscritto e hanno presentato l'ordine del giorno, 5 minuti al sindaco e all'assessore per precisare la posizione della giunta e poi 5 minuti per ciascuno dei capigruppo. Dopodiché si procede alla votazione. I 5 minuti li cronometriamo in modo da non andare oltre. Appena scatta il 5° minuto vi avviso, insomma, va bene? Chi presenta quindi il primo ordine del giorno? No. Abbiamo, allora, le leggo, consigliere Menis, le leggo quello che dice l'articolo 54 e di conseguenza le dico quanto è stato discusso assieme al segretario che ha dato l'interpretazione. Sì, allora il regolamento dice: gli ordini del giorno, punto 1, gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali ed internazionali che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Punto 2, sono presentati in iscritto almeno 48 ore prima della seduta al sindaco e sono trattati in seduta pubblica dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze. Punto 3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre in iscritto, all'inizio della seduta. Punto 4. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 minuti.
Consigliere, quindi può essere anche...
Ecco. Subito dopo intervengono il sindaco o un assessore per precisare la posizione della giunta e le risultanze emerse nella riunione della Commissione dei Capigruppo, ciascuno per un massimo di 5 minuti. Punto 6. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione. Punto 7. La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per le comunicazioni, alle quali la stessa fa seguito, secondo quanto fissato dal precedente articolo 39. Punto 8. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Punto 9. Il sindaco dispone in conformità a tali decisioni. Allora, siccome è fissata, il ragionamento è stato questo, siccome è fissata un'ora per la trattazione degli ordini del giorno, siccome in questo caso il regolamento ha previsto un tempo stretto sia per il presentatore di 5 minuti, sia per il sindaco di un assessore per la posizione della giunta di 5 minuti, e siccome richiama le risultanze emerse nella riunione delle commissioni dei capigruppo, no? Si è inteso allargare non solo ai 5 minuti del presentatore, ai 5 del sindaco assessore, come era nella interpretazione dell'intenzione mia, ma di allargare a 5 minuti per ciascun capogruppo. Quindi ogni capogruppo, dopo la presentazione, dopo la posizione della giunta, avrà 5 minuti per discutere l'ordine del giorno, dopodiché si vota, perché altrimenti non ci sarebbe stato questo combinato tra l'ora massima per gli ordini del giorno, che sono di diritto di presentazione di ciascun consigliere, e per il tempo assegnato alla presentazione e alla giunta. Questo è un senso di tenere la discussione stretta e completamente differente rispetto alle discussioni di ordini del giorno iscritti normalmente. Questo è emerso dai capigruppo. Se capigruppo... Prego, Spitaleri.
No, vorrei intervenire sul regolamento anche per evitare che si consolidino interpretazioni completamente sbagliate. Quella norma l'ho praticata e l'ho studiata per tanti anni e quindi ne va fatta un'interpretazione corretta. Punto primo, al paragrafo 6 è prevista la discussione.
gli ordini del giorno si discutono, sono sempre discussi, sindaco, sempre. Al paragrafo 6 è prevista la discussione, al paragrafo 7 è previsto il limite di un'ora. Ora, lei ha fatto un errore quando ha compilato l'ordine del giorno, che è un errore che l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che viene reiterato a tutti i consigli comunali, perché ci dovrebbe essere, siccome l'ordine del giorno può essere presentato entro 48 ore dal Consiglio e quindi anche successivamente alla convocazione del Consiglio, ci dovrebbe essere un po' la stessa cosa che si fa per le interrogazioni a risposta immediata, cioè ci dovrebbe essere sempre negli ordini del giorno dei consigli comunali la voce interrogazioni a risposta immediata, ordini del giorno. Questo perché? Perché possono arrivare anche dopo la convocazione, perché da regolamento hanno termini più brevi rispetto alla convocazione. E tant'è che il regolamento scrive che gli ordini del giorno vengono trattati dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni, non in fondo, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni. C'è un limite di tempo agli ordini del giorno, che è un limite complessivo di un'ora, che ha una logica evidentissima, sindaco, perché siccome si devono essere trattati in una fase iniziale, cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che per n ragioni in un consiglio comunale ci sono diversi ordini del giorno, però il consiglio comunale deve poi deliberare i punti in cui ci sono delibere, quindi non si può impegnare tutto il consiglio comunale negli ordini del giorno. Trascorsa l'ora, cosa può fare il sindaco? Può dire, benissimo, o si vota e si chiude, oppure si rinviano gli ordini del giorno che non si sono potuti discutere in quest'ora al prossimo Consiglio Comunale. È l'interpretazione limpida, cristallina, corretta di questa norma ed è come si è sempre fatto. Il secondo dato è che tutti questi, come dire, arzigogoli giuridici vengono sempre fuori quando ci sono documenti politici delicati. Quando ci sono degli elementi politici delicati vengono fuori le norme, le abbiamo viste, la storia degli ultimi consigli comunali, le norme, le eccezioni preliminari, eccetera, eccetera. Per cui, sindaco, se dobbiamo fare una discussione breve, questo è il senso della conferenza, siamo pronti a fare tutti quanti, capigruppo e consiglieri, una discussione breve, però non consolidate interpretazioni che non stanno né in cielo né in terra, anche perché se no chiedo formalmente di presentare su questo tema una risoluzione e discutiamo un'ora la risoluzione. Come no, segretario? Abbiamo discusso un'ora. Io posso presentare risoluzioni su punti che sono all'ordine del giorno e la presento con un testo diverso da quello dell'ordine del giorno. Però il punto è che queste interpretazioni, come dire, arzigogolate e scorrette del regolamento, vengono sempre tirate fuori nei momenti in cui ci sono degli argomenti indigesti alla maggioranza. E in queste occasioni discutiamo più di norme che di contenuto, perché quella poi è la finalità, no? Quello di comprimere la discussione. Non si capisce perché quando escono fuori alcuni argomenti, e la biblioteca è una di queste, vengono sempre fuori le interpretazioni creative del regolamento. Il regolamento è chiarissimo, prevede che c'è la discussione, paragrafo 6, alla discussione fa seguito la votazione, e al paragrafo 7 dice la trattazione degli ordini del giorno non può eccedere l'ora. Quello che lei può fare, sindaco, è decorsa l'ora a dire bene, è finito il tempo da dedicare agli ordini del giorno. Questo può fare, e quelli che non sono ancora stati trattati andranno al consiglio comunale successivo. Questo può fare, non può fare altro. E ripeto, è un po' specioso che quando ci sono argomenti a lei così ostici, evidentemente sui quali lei ha qualcosa da nascondere, ci tira sempre fuori degli argomenti giuridici spericolati.
Allora, non c'è niente da nascondere, abbiamo trattato l'argomento in due sedute pubbliche, una abbiamo fatto alle 2 del mattino, no, una alle 3 del mattino e una alle 2. Abbiamo avuto le interrogazioni, non lo trattiamo di nuovo questa sera. Mi preme però leggervi articolo 41, norme per la discussione generale, per capire perché abbiamo detto prima, e giustamente il capogruppo Zanini dice, ha detto, ci impegniamo ad avere un tempo limite ciascuno. All'articolo 41,4 dice: nella trattazione di uno stesso affare, ciascun consigliere, capogruppo o d'altro consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo, può parlare due volte, la prima per non più di 20 minuti e la seconda per non più di 10, e solo per rispondere all'intervento di replica del sindaco o del relatore. Se nell'articolo numero 54, scusate, quando si dice che c'è la discussione, secondo quali tempistiche c'è la discussione, secondo le tempistiche della discussione generale? Se fosse secondo le tempistiche della discussione generale, vuol dire che il primo che parla, capogruppo, ha diritto di parlare 20 minuti, comprimendo il tempo degli altri, e gli altri consiglieri non hanno il tempo di arrivare alla conclusione. Quindi la norma, l'articolo 54, ha dettato un tetto massimo di un'ora e ha specificato 5 minuti in maniera difforme dalla discussione generale, proprio per indicare una trattazione veloce e fatta in maniera differente dalla discussione generale. Altrimenti avrebbero scritto secondo le norme generali di discussione. Guardi, tant'è che confermo. Io faccio il Presidente dell'Assemblea. Abbiamo sentito i capigruppo, in capigruppo abbiamo preso un accordo, anche su proposta del consigliere Zanini, che ha detto ci impegniamo a darci un tempo. Abbiamo detto parla 5 minuti ciascun capogruppo, voi siete 3 capigruppo, noi abbiamo un capogruppo presente, quindi oppure parlerà, cosa volete di più? Cioè sono 5 per 5, 25, più abbiamo detto 5 minuti di presentazione e 5 della giunta, sono 35. Tutto lì. Beh, sono le intenzioni dei capigruppo che sono richiamate tra le tante dalla norma.
Non come interpretazione sfericolata e sbagliata di quella norma, che ha tutt'altro senso e che consente al sindaco, decorsa l'ora, di chiudere il tempo dedicato agli ordini del giorno. Tant'è che quello che dice la lettera è quella norma. È scritto così. Il paragrafo 7 è scritto così, proprio come lo sto dicendo io. Così.
Sì, ma la discussione è incompatibile con le norme generali e quindi è stato specificato. E quindi parla il primo capogruppo e gli altri non hanno diritto più di parlare perché è finita l'ora. Ma no, non va bene. No, 20 minuti. 20 minuti, quindi 3 capigruppi hanno finito di parlare, il quarto capogruppo, per esempio il nostro, non parla più perché è finita l'ora. E che discorsi sono? Quindi ci si deve autoregolamentare. La regolamentazione è 5 minuti.
Va bene.
No, segretario, prego. Sul discorso? Va bene, allora se manteniamo l'accordo dei capigruppo, altrimenti l'Assemblea deciderà quale delle interpretazioni è quella corretta. No, cosa devo dire? Continua a dire di no. Conferma l'accordo dei
capigruppo.
Sì. Conferma l'accordo preso in capigruppo, sì o no? Perché se sì, sappiamo come andare avanti, altrimenti metto in votazione del Consiglio come proseguire la trattazione.
Sindaco non lo può mettere in discussione.
E chi si esprime?
È quello che è scritto. Facciamo un quesito alla regione. Può fare un quesito alla regione. Qui la prossima volta mi dirà come funziona.
Ripeto, leva.
Può rinviare al punto. Facciamo il quesito.
Vuole che rinviamo il punto e lo trattiamo la prossima volta?
Chiediamo alla regione.
Quindi torno a chiedere, la domanda è: desidera proseguire come d'accordo dei capigruppo, sì o no? Ha preso l'accordo assieme a noi?
Basta che non procediamo quando ci sono argomenti delicati che a lei sono indigesti, perché lei di questa cosa parla con i suoi amici e basta, neanche con i suoi consiglieri di maggioranza.
È un sì o no? La risposta è un sì o no?
Io mi impegno a stare 5 minuti.
Benissimo.
Allora.
Bene. Allora, approfondiremo sul punto.
Una via di mezzo. Facciamo.
Quindi faremo così. Questa sera questa sera, secondo quanto accordato poco fa nella Commissione dei Capigruppo, si discute così. 5 minuti la presentazione di un consigliere, 5 minuti la presa di posizione della Giunta tramite sindaco o assessore, poi 5 minuti per ciascun capogruppo. Dopodiché si vota. Ecco, questo è. Porremo quesito alla Regione tramite segretario comunale per chiedere il coordinamento tra l'articolo 41 e l'articolo 54 e quindi capire. Bene.
Se non diversamente proponete la modifica del regolamento.
Bene, quindi proseguiamo come abbiamo accordato in capigruppo, va bene? Sì, Menis, vediamo.
No, io mi chiedo, al di là del fatto che chiedere alla Regione credo serva ben poco in merito a un problema che abbiamo noi di regolamento. Ormai i regolamenti non vengono approvati dalla Regione, per cui dobbiamo sbrigarcela noi. Qui si dice 5 minuti a chi presenta, 5 minuti al sindaco, 5 minuti all'assessore, 5 minuti ai capigruppo. Perché poi alla fine dice purché si concede un'ora? Tutte le presentazioni si concludono in mezz'ora. Perché dà il tempo di un'ora? Vuol dire che la discussione può esserci e che il tempo è di un'ora. Dopo un'ora si aggiorna alla seduta successiva, ma non si nega la discussione. Come faccio io, consigliere, a esprimere un voto se non posso giustificarlo, se non posso intervenire per dire per quale motivo voto in un certo modo?
Per questo, per questo è prevista la capigruppo, infatti viene richiamata specificatamente, vediamo dov'è il 54 qui, attenda, scusi un attimo, va benissimo. Dice, subito dopo la presentazione, intervengono il sindaco e l'assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse nella riunione della Commissione dei Capigruppo. Quindi alla riunione dei Capigruppo, che dove si tenta di presentare, se possibile, un testo unitario o quant'altro. Ciascuno per un massimo di 5 minuti. Dopo parla della discussione. Allora la mia domanda, che è aperta, che era quello che ho fatto durante la Capigruppo, è secondo quali termini un consigliere può parlare, perché io che sono il Presidente dell'Assemblea devo darvi dei tempi, giustamente, che sono quelli del regolamento. Se un consigliere parla per 10 minuti, torno a dire siamo in 11, l'ora non siamo dentro e quindi viene negata la parola a qualcuno.
Si aggiorna la discussione, ma è sempre stato così.
Vabbè.
Si aggiorna la discussione.
Comunque,
i consiglieri non possono prendere posizione sulle finalità di carattere generale, su argomenti centrali per la vita della comunità. Sono questi gli ordini del giorno. Quella norma lì, ed è sempre stato così, sta a significare che decorsa un'ora, siccome il Presidente dell'Assemblea deve garantire che poi le delibere vengano deliberate, decorsa un'ora il sindaco può dire: cari assessori, cari consiglieri, è passata un'ora, abbiamo diversi punti dall'ordine del giorno da deliberare, si aggiorna la discussione al prossimo consiglio comunale. Ma è sempre stato così, ma sempre. Ed è normale.
Proseguiamo come abbiamo indicato in capigruppo e con gli accordi che abbiamo preso, quindi chiederemo alla Regione, poi se la Regione ci darà una mano bene, se ci dice che dobbiamo aggiornarci, ci dirà se decide il Consiglio, come bisogna deliberare. Comunque, quando è prevista la capigruppo, evidentemente è proprio perché i capigruppo portano il pensiero dei propri consigli e del proprio gruppo, perché altrimenti non sarebbe previsto, no? Comunque, fa una dichiarazione di voto e dice io mi voterò in dissenso, finito, non è una discussione. Va bene, comunque, per non perdere ulteriore tempo, se vuole presentare, chi di voi vuol presentare l'ordine del giorno, lo presenti. Prego, consigliere Zannini.
Ordine del giorno proposto dai consiglieri comunali dei gruppi di San Daniele Benecomune, Civica 18 e Novare San Daniele. Oggetto convocazione della conferenza dei capigruppo per la fissazione della data e dei quesiti del referendum sulla proposta di spostamento della biblioteca sezione moderna presso l'ex Ipsia e sulla possibilità di affidare a un terzo ente la gestione del patrimonio antico della biblioteca. Il Consiglio Comunale di San Daniele, su proposta dei sottoscritti consiglieri comunali, premesso che il sindaco ha manifestato l'intenzione di spostare la sezione moderna della Biblioteca Guarneriana presso l'immobile che ospitava l'Ipsia, al fine di creare spazi espositivi in centro storico da utilizzare per mostre dedicate alla Guarneriana, che nel corso dei consigli comunali del 5-18 marzo la quasi totalità dei cittadini sandanielesi intervenuti ha manifestato la propria contrarietà alla separazione tra la sezione antica e la sezione moderna della Biblioteca Guarneriana, contestando altresì lo spostamento della sezione moderna presso l'edificio ex Ipsia. Dai consigli comunali aperti, svolti il 5-18 marzo 2019, è emerso che è possibile reperire spazi espositivi in centro storico nell'attuale sede della biblioteca e negli immobili attigui, per complessivi 2.000 metri quadrati circa, cosa che consentirebbe di mantenere la biblioteca nell'attuale sede e di avere anche i suddetti spazi espositivi. Il sindaco, nel corso del Consiglio Comunale aperto del 18 marzo 2019, ha manifestato l'intenzione di indire, d'intesa con la minoranza consiliare, una consultazione popolare e referendum sul progetto di spostamento della sezione moderna della Biblioteca Guarneriana e sulla possibilità di affidamento della gestione a un ente terzo. La consultazione va nel senso delle richieste espresse dai cittadini nel Consiglio Comunale aperto, richieste che i consiglieri di minoranza intendono appoggiare. Nonostante quanto espresso sopra dal sindaco in ordine alla consultazione popolare, la maggioranza consiliare ha approvato una delibera in cui si dà indirizzo al sindaco e alla giunta di proseguire con la progettazione e la formazione degli atti necessari per realizzare lo spostamento della sezione moderna presso l'ex edificio Ipsia e si dà indirizzo per la nomina di un professionista per la predisposizione di un progetto per la riconversione dell'attuale sede della sezione moderna. L'affidamento di incarichi per la realizzazione dei progetti connessi allo spostamento della sezione moderna della Biblioteca Guarneriana rappresenta una contraddizione rispetto all'annunciata volontà di sentire i cittadini e una mancanza di rispetto verso la comunità. L'affidamento di incarichi per la realizzazione dei progetti connessi allo spostamento della sezione moderna rappresenta altresì uno spreco di denaro pubblico, poiché tutti i progetti fatti potrebbero rivelarsi inutili a seguito della consultazione, con possibile danno erariale a carico di sindaco, giunta e consiglieri comunali di maggioranza. È intenzione dei consiglieri di minoranza evitare sprechi di denaro pubblico, anche valutando eventuali segnalazioni agli enti sovraordinati di controllo. Per prendere posizione sulle iniziative legate alla biblioteca si è costituito un comitato civico di cittadini, Civico Comitato Guarneriano, che deve essere coinvolto nell'iter di indizione del referendum, definizione della data e dei quesiti. La consultazione popolare dovrebbe avvenire quanto prima, nel giugno 2019, in una data che consenta la più ampia partecipazione. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di San Daniele impegna il sindaco e la giunta 1. A convocare quanto prima e comunque entro 10 giorni la conferenza dei capigruppo per la definizione della data e dei quesiti del referendum indicato in premessa. 2. A rispettare l'impegno a sentire i cittadini prima di adottare ulteriori iniziative volte a spostare la sede della sezione moderna della Biblioteca Guarneriana, nonché prima di realizzare le ipotesi diverse della gestione diretta, attualmente utilizzata per la sezione antica della Biblioteca Guarneriana. 3. A sospendere di conseguenza gli incarichi e le progettazioni volte a realizzare questo progetto, in segno di rispetto dei cittadini e per evitare sprechi di denaro pubblico. 4. A coinvolgere il Civico Comitato Guarneriano nell'iter di indizione del referendum, definizione della data e dei quesiti. Questo è il testo che abbiamo predisposto come consiglieri di minoranza e che quantomeno io mi auguro che venga votato da tutto il Consiglio Comunale all'unanimità e che va in continuità con quello che ha annunciato il sindaco allo scorso Consiglio Comunale, pur trovando poi la contraddizione dell'approvazione della delibera dell'atto di indirizzo di cui ho letto prima.
Bene. Micronometro, così mi do 5 minuti. Allora, la posizione del sindaco e della giunta è molto chiara. Nella chiusura del Consiglio Comunale aperto, cioè della parte aperta del Consiglio Comunale, ho dichiarato due cose. La prima era che noi avremmo votato, proprio rispondendo a quello che aveva detto Spitali, ho detto restate qui ai cittadini perché fra un'ora loro voteranno un atto di indirizzo. Io ho confermato, quando c'era tutta la gente presente, che avremmo votato l'atto di indirizzo e quindi il Consiglio dopo ha votato un atto di indirizzo che era quello della maggioranza, e avevo preannunciato che avremmo votato contro l'atto di indirizzo della minoranza, che comunque è stato ritirato. Dicendo questo, ho detto anche un'altra cosa, che era intenzione del sindaco e di questa maggioranza sentire i cittadini su che cosa, sulle proposte che questa amministrazione avrebbe fatto per quanto riguarda lo spostamento della biblioteca guarneriana, per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dell'ex Ipsia, per quanto riguarda le modalità di gestione. Infatti ho detto, noi ci misuriamo sulle proposte di questa maggioranza, non su altre cose, anche perché durante tutto il Consiglio Comunale aperto, dalla parte del momento in cui è stato indetto, nella predisposizione delle delibere da parte della minoranza, nella trattazione degli argomenti, ci è sempre stato detto che non abbiamo i progetti, porti progetti, e quindi volevate discutere sui progetti. Vi abbiamo garantito, abbiamo detto che i progetti non c'erano, per quanto riguarda ad esempio la fondazione, ci sono delle idee, ci sono degli indirizzi che vogliamo e che il Consiglio ha votato per incaricare il sindaco e giunta a proseguire, ci sono quindi delle direzioni che noi dobbiamo intraprendere e portare avanti. Abbiamo detto la stessa presentazione del progetto dello studio di fattibilità, non era lo studio di fattibilità ma era una bozza di progetto perché ancora non era stato consegnato, e l'abbiamo fatto nelle tempistiche che sono state richieste dalla minoranza con la convocazione di quel consiglio. Per cui ripeto quanto detto durante il Consiglio Comunale aperto, ripeto quanto detto anche durante la seduta che ha votato l'atto di indirizzo, che è nostra intenzione porre ai cittadini dei quesiti sui progetti che noi presentiamo. Abbiamo anche confermato, silenzio che dopo parlate voi che avete possibilità, abbiamo anche confermato che da qui al referendum ci saremmo impegnati a portare dei progetti che riguardano anche la gestione, possibili progetti di gestione, e su questi sentiremo la cittadinanza. Ho aggiunto che siccome il referendum è di iniziativa consigliare, siccome il referendum di iniziativa consigliare serviranno 12 consiglieri, la maggioranza è composta da 11 consiglieri, è chiaro che bisognerà trovare una convergenza con la minoranza, è onere della maggioranza predisporre delle proposte di quesito referendario che dopo cercheremo di condividere con voi. Questo è il quanto. Per quanto riguarda il coinvolgimento del Civico Comitato Guarneriano, ribadisco che essendo una iniziativa consiliare dovrà andare a seguire l'iter consiliare e non l'iter di iniziativa popolare. Abbiamo anche preso un impegno, no, che non è stato definito nelle modalità conclusive, di rimodulare il regolamento per quanto attiene il quorum. E ho citato l'esperienza che era stata fatta in seno al referendum del centro anziani, dove le problematiche che ci si è trovati ad affrontare riguardavano uno la raccolta delle firme che era elevata, ma soprattutto il fatto che questo numero elevato della raccolta delle firme e del quorum fosse legato anche alla popolazione residente all'estero che veniva incluso nel quorum. Noi faremo un ragionamento e siamo disponibili a modificare il regolamento in tal senso, nei limiti di quanto la legge ci consentirà, per fare in modo che la parte, quantomeno dei residenti all'estero, non venga conteggiata nel quorum. Questo probabilmente anche per cambiare il regolamento per eventuali futuri referendum. Grazie. Qualche altro capogruppo che vuole intervenire? Spitaleri? Faccio partire il
sindaco, visto che ha 5 minuti, gliela dico proprio dritta dritta. Lei dice bugie costantemente in questo Consiglio Comunale e fa il furbo e le fa dire anche ai suoi consiglieri le bugie. Ma voi consigliere, lei consigliere Pischiuta, le hanno fatto dire in questo Consiglio Comunale, c'è la registrazione, che la gestione sarebbe stata affidata a una fondazione. Gliel'hanno fatto dire a lei consigliere Pischiuta. Il Consiglio Comunale dopo, il sindaco dice non abbiamo mai detto che la gestione sarà data a una fondazione. Ma guardate, ma vi fate prendere in giro così dal vostro sindaco? Ma tornate sereni a casa dopo la fine del Consiglio Comunale. A lei gliel'ha fatta dire, consigliere Pischiuta, la bugia. A lei, davanti ai cittadini, gliel'ha fatta dire, registrata. Allora, sindaco, cari consiglieri di maggioranza, l'avete discusso il DUC col vostro sindaco? L'avete discusso col DUC col vostro sindaco? C'è una cosina sulla gestione. Creazione di uffici e spazi che ospitino l'organico del nucleo scientifico di futura gestione dell'immobile, anche nell'ottica di una gestione congiunta delle attività teatrali del costruendo Teatro Cicconi. La sapevate questa cosa voi, consiglieri, cari consiglieri di maggioranza? Volete farvi prendere in giro come prende in giro in continuazione i cittadini, anche pubblicamente, dicendo oggi una cosa e l'indomani il contrario? Lei va a casa sereno dopo i consigli comunali, consigliere Pischiuta? No, io mi permetto di dire quello che ci sono le registrazioni. Ci sono le registrazioni. Ci sono le registrazioni.
Parla il capogruppo Spitaleri. Grazie.
E ci sono le registrazioni. Allora, sindaco, lei ha preso un impegno solenne a convocare, e c'erano tutti i cittadini, un referendum d'intesa con la minoranza. Allora, sono passati 10 giorni, ci saremmo aspettati la convocazione di fronte a un evento così importante, ci saremmo aspettati il giorno dopo la convocazione per dire, cari consiglieri di minoranza, dobbiamo fare questa cosa per i cittadini, dobbiamo farlo insieme perché l'ha detto lei, o si rimangia anche questa cosa qui? No, perché adesso ha detto tutta un'altra cosa, la minoranza proporrà i quesiti, la maggioranza proporrà i quesiti, proporrà i progetti, se ti piace così andremo a referendum. Non è quello che ha detto ai cittadini, sindaco. E noi ci saremmo aspettati che il giorno dopo, invece di questo aggiramento di frittata che fa adesso, ma tanto abituato alle bugie, lei è abituato alle bugie costanti, fin dal primo consiglio comunale, quando disse sono a posto con la tassa dei rifiuti, abbiamo dovuto fare un accesso agli atti per farle sbugiardare questa cosa qua. Allora, quando intende convocare la minoranza per condividere gli adempimenti relativi al referendum? Quando intende convocarla? Sono passati 10 giorni, sindaco. È chiaro che è il gioco della melina. Perché un sindaco che prende davanti ai cittadini l'impegno solenne a convocare con la minoranza, dobbiamo farle sentire sempre le registrazioni, con la minoranza il referendum, ci si aspetta che il giorno dopo il sindaco, non per rispetto sindaco della minoranza, ma per rispetto dei cittadini, che il giorno dopo il sindaco convoca la minoranza e si definisce assieme, perché lo dobbiamo fare per i cittadini, il percorso per arrivare al referendum. Non dovrebbe essere così, sindaco? Non le sto dicendo, come ha detto lei adesso a noi, il quesito glielo scrive la minoranza, come lei ha appena detto. Le sto dicendo che un sindaco serio, che prende un impegno solenne davanti ai cittadini, il giorno dopo convoca la minoranza per definire assieme il percorso per andare al referendum. È inutile che ride, sindaco. È inutile che ride. Lei di questa cosa non parla neanche con la sua maggioranza, parla con 2 persone. Allora dobbiamo aspettare che lei con queste 2 persone, definisca i quesiti, la data del referendum, o intende rispettare l'impegno solenne che ha preso davanti ai cittadini? Era o non era l'impegno davanti ai cittadini quello di convocare assieme alla minoranza il referendum, la consultazione popolare? Perché se quello era l'impegno, il comportamento conseguenziale è convocare, ed è quello che si chiede con l'ordine del giorno, è convocare la minoranza per definire in maniera serena, obiettiva e con l'unica finalità di fare uscire genuinamente la volontà popolare, di cui lei ha molta paura, e su questa cosa è evidente, di cui lei ha molta paura, perché se non avesse paura...
Sta completando i 5 minuti.
Vado a adesso. Concludere. Se non avesse paura, lei domani prenderebbe il suo computer e scriverebbe una mail dicendo «Signori, abbiamo preso un impegno solenne davanti ai cittadini». Dobbiamo far emergere non quella che è la volontà della minoranza o della maggioranza.
La invito a concludere però adesso.
Sì. Beh. Dobbiamo far emergere non quella che è la volontà della minoranza o della maggioranza, dobbiamo far emergere quella che è la volontà dei cittadini. Dobbiamo individuare un percorso per arrivare a questo obiettivo. Ma mi sembra, caro sindaco, che lei sia lontano da questo obiettivo, far emergere la volontà dei cittadini, perché il suo metodo sono le bugie, le contraddizioni, le bugie che dice lei in questo consiglio e che fa dire anche ai suoi consiglieri.
Grazie Spitaleri. Capogruppi, chi vuole intervenire? Se il microfono per piacere. Zanini, Topazzini.
Sì, sindaco.
Zanini, prego.
Giorni fa le scrissi una mail ancora prima di concordare con gli altri consiglieri di minoranza questo ordine del giorno e le scrissi che chiedevo la convocazione della riunione dei capigruppo e proponevo che il referendum si fosse svolto il 26 di maggio. Specificavo che proponevo questo laddove un tanto fosse previsto dalla legge e la mia proposta derivava da un intento, penso, positivo e condivisibile, che era quello di far risparmiare ai cittadini un po' di denaro pubblico per lo svolgimento del referendum che sappiamo non è a costo zero. Lei non mi rispose a questa mail, rispose tramite il Messaggero Veneto dicendomi che soffro di crisi di protagonismo o qualcosa del genere, mi diceva di informarmi meglio, ma la cosa che così mi ha lasciato basita è quella che mi ha detto che soffro di protagonismo. Io adesso potrei dirle, risponderle pan per focaccia o dire gallina che canta fatto l'uovo, ma lasciamo stare, non continuo la polemica, sono discussioni politiche e certe volte succede. Secondo me il tema del referendum è chiaro e non servono a questo punto progetti, non servono spese pubbliche per pagare fior fiore di progettisti. Il tema deve essere individuato in una volontà politica, non servono presentazioni ulteriori e spese ulteriori. Il tema della consultazione popolare è quello dello spostamento della biblioteca moderna fuori dal centro storico nell'edificio ex Ipsia e quello della gestione della biblioteca antica, se tramite una gestione diretta oppure, come accade adesso, oppure tramite un ente esterno come lei ha proposto. È stato lei stesso a fare il passo in avanti dicendo propongo che venga fatto un referendum. Il referendum e la consultazione popolare è necessario che vengano fatti immediatamente e nel più breve tempo possibile. Ma questo anche per dare velocità e speditezza all'azione amministrativa, perché noi non possiamo sapere qual è l'esito del referendum. Se io fossi un amministratore e mi fossi esposto dicendo voglio sottoporre questa mia idea politica alla cittadinanza, per la stessa speditezza e trasparenza dell'azione amministrativa preferirei che il tutto avvenisse il prima possibile, non dopo mesi quando furbescamente lei nel frattempo vorrà fare altre attività durante questi mesi. Quindi insisto affinché ci siano degli atti concreti che diano seguito a quello che ci ha annunciato il 18 di marzo.
Grazie capogruppo Zanini. Topazzini.
Sì, brevemente, proprio per venirle incontro, signor sindaco, visto che ha fretta di chiudere la serata. E l'ordine del giorno è chiaro, no? Noi abbiamo chiesto in questo momento una convocazione. A parte la discussione che abbiamo già fatto, abbiamo già sentito per due serate intere quello che vogliono i cittadini, ma non quello che vuole fare lei, signor sindaco, quello che vogliono i cittadini. I cittadini vogliono che non venga spostata la biblioteca moderna. Questo hanno detto. Non hanno detto vogliamo vedere che bel progetto state facendo. Vogliono capire perché volete spostare la biblioteca moderna e quindi lei ha chiesto il referendum. Perché se dobbiamo valutare il progetto, possiamo anche dire bellissimo. Un progetto può essere bellissimo, è come vedere una macchina nuova, è chiaro che è bellissima, no? Appena esce dalla concessionaria è bellissima, però non è quello il punto. Il punto è lo spostamento della biblioteca moderna in centro storico e spostarla dove è l'attuale Ipsia. Che sia chiaro questo, lo metto per iscritto, signor Sindaco, perché anche lei l'altro giorno con il segretario ha detto dichiaro, no, che non c'è nessuna fondazione dietro questa, nessun ente terzo che deve gestire la biblioteca moderna. Poi subito dopo, se vuole le vado anche a rileggere, a risentire la registrazione, subito dopo ha detto sì, però c'è una bozza di fondazione, lo ha detto, guarda che io ho sentito la registrazione, no, l'ha detto 5 minuti dopo, signor Sindaco, l'ha detto 5 minuti dopo, dopo aver dichiarato che non c'è niente, nulla dietro a questo progetto di fondazione e di ente terzo che deve gestire la biblioteca antica. Allora, le parole vengono registrate, quindi possiamo anche risentirle e magari anche farle sentire al comitato, visto che si è costituito anche questo comitato. Il punto è, signor Sindaco, che lei sta sviando un po' quello che è l'argomento. L'argomento non è l'Ipsia, non l'argomento è il progetto, l'argomento è un altro. Allora, uno, vogliamo sapere quando vuole convocare questa commissione capigruppo. Due, le argomentazioni devono essere sull'obiettivo preciso, sulla biblioteca moderna del centro storico, che non deve essere spostata. Questo è l'obiettivo. Si ricordi questo, perché altrimenti, e io mi auguro e auspico, non io non faccio parte del comitato, ma auspico veramente questo comitato si metta in moto e veramente si amplifichi un po' quello che è il loro obiettivo. Spero, mi auguro, che questo comitato inizi a prendere le firme in questa comunità, prenda le firme e faccia un suo referendum. Poi vogliamo vedere, poi vediamo, signor Sindaco, se la patata non viene ribaltata rispetto a quello che vuole fare lei. Il consigliere Spitaleri e anche la consigliere Zanini hanno detto chiaro e tondo, qui non ci sono dei sotterfugi da parte di minoranza. La minoranza vuole sapere e vuole capire qual è oggi l'oggetto del referendum, e quindi l'oggetto del referendum sarà solo uno e non altri. Non altri, perché lei, signor Sindaco, non decide quali sono i quesiti del referendum, anche perché lei non può fare nessun referendum se non ha meno l'appoggio di un consigliere di minoranza. Che sia chiaro questo. Quindi l'accordo deve essere, no, deve esserci una, no, ci deve essere comunque un accordo sui quesiti. Chiaro? Allora mi auguro e auspico che lei, signor Sino, faccia non un passo indietro, anche 3 passi indietro.
Sta concludendo il suo tempo.
Ma io non ho finito ancora 5 minuti. Sta concludendo il suo tempo. No, non ho finito ancora 5 minuti.
No, 1 minuto e mezzo, ma su 5 capiamo che è proprio un argomento problematico per lei.
Allora, siccome lei sicuramente farà la prossima dichiarazione e come al solito continuerà a dire le solite cose, io non ho mai detto, io non ho mai fatto, io ho pensato all'obiettivo che è fondamentale per la comunità, ma la comunità sono le persone che sono sedute su quelle sedie, quella è la comunità, non è questa la comunità, noi dobbiamo fare interesse alla comunità. Allora auspico che prima di tutto, lo ripeto, convochi prima possibile la commissione della conferenza dei capigruppo. Due, che i quesiti siano posti su un obiettivo ben preciso, non su quello che vuole lei, o la giunta, o il consiglio di maggioranza. E auspico nuovamente, io parlo, il consigliere più tutto è stato tirato in ballo, credo che basti per stasera, no? Anche a Candusso, ma anche altre persone che conosco, insomma anche Trus, che conosco da tanti anni e che secondo me hanno a cuore questa comunità, che facciano in modo di convincere il sindaco che l'obiettivo oggi non è tanto far vedere che si costruiscono fabbricati, è che si vuole promuovere quelli che sono i nostri beni preziosi come la biblioteca antica. Ecco, chiaro? Quindi spero, mi auguro che riusciate anche un po' a convincere il sindaco a fare un passo indietro.
Altri capigruppo? Fatto personale, sì, prego.
Grazie signor sindaco. Allora, visto che il consigliere Spitaleri mi ha tirato in ballo, volevo solamente dire che non sono un consigliere, non è che vengo qua solamente per alzare la mano. E sicuramente il sindaco non mi fa dire cose che vuole solamente lui, sono dei pensieri che condivido col sindaco. È una progettualità che stiamo portando avanti tutti assieme, è stata condivisa fin dall'inizio dal sindaco e dalla giunta, quindi non è che il sindaco mi impone di dire certe cose, ho una testa per pensare e quindi quello che ho detto l'ho detto con la mia testa e sicuramente non mi è stato suggerito dal sindaco o dalla giunta. come mi è stato accusato. Prego, Spitaleri, in risposta allora, a quello che ha chiesto, che ha detto...
Certo, in risposta. A me dispiace usare dei toni accesi, però qui ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Perché lei, consigliere Pischiuta, hanno dato a lei questo compito di parlare per la maggioranza e dichiarò il Consiglio Comunale, vado a memoria, del 29 novembre 2018, e non credo di sbagliare, e cominciò lei dicendo... Questa maggioranza intende affidare la gestione del patrimonio antico della biblioteca a una fondazione. A una... No, no, disse no, una fondazione. Fondazione. No, consigliere, per questo dico...
No, bisogna... no, sta parlando il consigliere Spitaleri. Sta parlando il consigliere Spitaleri.
Per questo,
chieda
signori,
per fatto personale se, sì, se desidera, prego.
Esatto. Non mi sono mai permesso, in 23 anni che sono su questi banchi, a dire una bugia. Mai!
Sta parlando il consigliere Spitaleri, lo lasci concludere, c'è un fatto personale tra due consiglieri e qui si conclude.
Per cui, consigliere, a me dispiace usare toni forti, soprattutto nei confronti di un neoconsigliere, però bisogna essere consapevoli che qui si è responsabili delle cose che si dice, che si dicono. Allora, lei il 29 novembre 2018 ha detto l'intenzione di questa maggioranza è quella di affidare la gestione del patrimonio antico della biblioteca a una fondazione. Dicendo fondazione, il consiglio comunale successivo davanti ai cittadini, il sindaco ha detto non ho mai proposto la fondazione, non l'ho sentita dissociarsi dal sindaco, non l'ho sentita dissociarsi dal sindaco e non disse un ente terzo, disse una fondazione. Siamo di fronte a un patrimonio secolare di questa comunità, non si gioca con le parole, non si dicono le bugie, non ci sono sotterfugi, non ci sono furbate. Tanto peggio quando le bugie si dicono di fronte ai cittadini. Non sono ridicolo, non sono ridicolo e non uso questi termini.
Calma,
la conosco.
Chiuda il fatto personale.
Intervengo a titolo personale, anche perché mi è appena stato detto che sono ridicolo. Non sono ridicolo. Consigliera Cominotto, e la conosco da moltissimo tempo, e la conosco come una persona alla quale le bugie non piacevano. E in questo consiglio comunale le sentiamo anche davanti ai cittadini.
Grazie, Spitaleri. Altri capigruppo? Visentin?
Grazie, sindaco. Allora, apro chiedendo scusa al consigliere Spitaleri per averlo interrotto prima quando non avevo la parola, però è evidente che, visto che lui ha definito quest'aula un luogo sacro, continuare a sentire che il sindaco, che è un'autorità che al primo consiglio comunale ha detto di rappresentare tutti i cittadini, è un furbo, non ha lealtà fiscale, è falso. Dice le bugie. Sentire dire per le tre volte che il segretario sta ai nostri giochini, uno anche perde giochini. Lei ha detto che lei si presta a questi giochini.
No, Spitaleri, lascia concludere il capogruppo Visentin. Abbiamo avuto cortesia nei suoi confronti, giustamente. Grazie. Prego, Visentin.
Allora, si prende...
Prego, Visentin.
Ok. Quindi il segretario in qualche modo sarebbe compiacente nei confronti di quello che stiamo facendo. Il consigliere Menis, che persona che rispetto per i ruoli che ha ricoperto non solo in questa sede ma anche a livello regionale, a livello provinciale, quando noi lo vedevamo come rappresentante di questa città, ha aperto il consiglio a modo suo dicendo che una persona peraltro assente è un furbone perché avrebbe coinvolto o portato in lega il sindaco e un assessore per pareggiare degli equilibri, no? Ok, va bene. Allora, Fornasiero, non so se complimento furbone è un complimento, però rispondo, non ci rivolgiamo ai cittadini, parliamo con l'Assemblea e col Presidente dell'Assemblea. La sezione Lega di San Daniele ha un direttivo, io faccio parte, assieme anche al consigliere Candusso, e vi posso assicurare che non ci sono compromessi, non ci sono dare e avere in questo presunto tesseramento che ancora non è avvenuto da parte del sindaco, che lo fa a titolo personale, e dell'assessore Cominotto, e l'abbiamo anche detto che i gruppi non vengono fusi anche per rispetto del consigliere Carnelos, che pur essendo tesserato Lega ha deciso di correre in una lista civica per opportunità o per coerenza personale rispetto a una battaglia privata che sta portando avanti fuori da questo consiglio. D'altra parte, si dice ai consiglieri che non parlano, quando parlano, avete detto anche oggi che sono 8 mesi che non parlano, quando parlano ponete davanti il danno erariale. Non mi sembra corretto, nel senso che io ritengo, anche se sono la prima esperienza, non sia il caso, non sia corretto intimidirli. Io non sono una persona che alza la voce per ottenere la ragione. Tornando alla lei mi sta cronometrando, spero, no? Perché non voglio essere diverso dagli altri. La totalità dei cittadini intervenuti è contro il progetto. Io direi la totalità dei presenti è contro il progetto. È il motivo per cui il sindaco ha deciso di ascoltare anche gli altri. Qui state vendendo il fatto che il sindaco ha proposto il referendum come un passo indietro, come visto la malparata cambio idea. In realtà quello che ha detto il sindaco nello scorso consiglio comunale, quando ha condiviso con noi l'ipotesi del referendum consultivo, è quello di evitare quella che è stata il penoso percorso del referendum per il centro anziani, dove voi non avete mosso un dito, non avete certificato una firma. Quindi questo è il metodo più breve per arrivare ad un referendum. Tutte quelle che sono le iniziative che voi state vendendo come un proseguo del progetto di spostamento della Guarneriana, altro non sono che un incarico preliminare, un incarico per un progetto preliminare a un professionista per valutare la fattibilità di un recupero dell'attuale sede della biblioteca moderna, utile ai cittadini per capire o meno, per capire la bontà del progetto di trasferimento. Quindi queste sono tutte attività che non stanno accelerando o lavorando sotto traccia rispetto a quello che è la volontà dei cittadini. È semplicemente dare ai cittadini un progetto di gestione e un progetto dal punto di vista urbanistico e logistico che sia totalmente completo. Grazie.
Grazie Visentin. Per che cosa? Fatto personale,
no, siccome, grazie a Dio.
Fatto personale nei confronti di chi?
Del consigliere Visentino.
Perfetto.
Ma velocissimamente, siccome ci sono le registrazioni di questi consigli comunali, andatela a risentire. Perché io, quando ho detto giochini, dico sindaco, questi sono giochini, era per il sindaco, eh? Andate, guardate, c'è la registrazione, io l'ho risentita proprio per scrupolo. Andate a sentirla. Comunque, e se andate a sentirla, vedrete, siccome l'audio è uguale per tutti in questa, no? in questa assemblea, andate a risentirla e così evitate di dire, quando dico una cosa sono molto preciso, quando ho detto al consigliere Pischiuta guarda che hai proposto la fondazione salvo poi ritrattazione, è perché tutti ci siamo andati a risentire l'audio del consiglio comunale, andate a risentire l'audio e poi mi dite se ho ragione o se non ho ragione. Comunque, a discapito di ogni cosa, confermo, ribadisco riaffermo la mia totale fiducia, stima per il segretario comunale, che non a caso è un segretario che era stato scelto dalla precedente amministrazione. Quindi non potrebbe non esserci stima nei confronti di un professionista serio come il segretario comunale e che venne scelto dalla precedente amministrazione. Sarebbe il caso di non trascinare mai il segretario comunale da una parte o dall'altra, magari mettendo in bocca a un consigliere di minoranza una cosa che non ha detto.
Bene, altri capigruppo non dovrebbero essercene, quindi io parlo per il gruppo San Daniele Svolta, non avendo carne l'ossa. Perdo qualche minuto, qualche secondo per accodarmi a quanto detto Spitaleri, quindi a rinnovare piena fiducia, piena stima al segretario comunale che qui è sempre a fare da notaio, non da arbitro, ma a mantenere i lavori di questo consiglio dentro le norme. Cioè lui ci dà un'indicazione su quello che si può, non si può fare, quindi se abbiamo necessità ci dobbiamo rivolgere a lui in questa figura che è una figura super partes, non entra nei contesti politici, entra solo nei contesti tecnici che poi possono essere interpretati da una parte o dall'altra in maniera positiva o negativa, ma questo è. Venendo al tema invece, ribadisco che quando nell'ultimo consiglio, quando abbiamo parlato di fondazione, ho fatto tre dichiarazioni, non ho con me il foglietto con le tre dichiarazioni che ho letto. Nella prima dichiarazione dicevo che non esiste una proposta di fondazione, cioè non c'è un progetto di fondazione, il che non esclude, perché si partiva dal vostro ordine del giorno che chiedeva di illustrare la proposta progettuale di fondazione, e dopo l'ho specificato, perché ho detto voglio che sia chiaro, il che non esclude che ci possa essere una fondazione o un altro soggetto che faccia la gestione. Nella parte dove si è votato l'atto di indirizzo, quindi se andate a risentirvi l'audio, quando abbiamo votato la parte dell'atto di indirizzo, ho specificato bene nel mio intervento su che cosa avremmo chiesto di confrontarci con i cittadini. Ed erano i progetti. E lì vi ho detto anche che allora mi prendete in giro, perché stavate dicendo, mi avete fatto una testa tanta, portaci il progetto, il progetto nel cassetto, portaci quell'altro, e anche questa sera il consigliere, il capogruppo Zanini ha detto il contrario, cioè dice non dobbiamo, i cittadini non devono esprimersi sui progetti, ma sul fatto che la biblioteca rimanga o meno in centro storico. Siccome la riqualificazione dell'ex Ipsia, che prevede anche la nuova sede della biblioteca moderna e che contestualmente vede anche un ragionamento che va fatto negli ambienti dell'ex Albergo Italia, e in quest'ottica anche un ragionamento sulla gestione, che proprio in quel consiglio ho detto potrebbe essere come quella attuale, cioè gestione diretta, sapendo, ho specificato, che ci sono delle figure esterne che fanno una parte dei servizi tipo il professor Floramo, che non sono che non è una figura direttamente dipendente dal comune, ma è inserita attraverso una cooperativa che ha un affidamento di servizi, oppure potrebbe esserci una gestione affidata a un ente terzo. Sono delle ipotesi. Chiaramente ho detto noi, la maggioranza ha l'onere di proporre i quesiti, vuole misurarsi con la popolazione sulle proprie proposte, non su delle fantasie, sulle proprie proposte. E le proprie proposte non sono semplicemente i muri, come è stato detto l'altra volta, della moderna, ma sono un ragionamento che va dalla riqualificazione dell'ex Ipsia, nuova sede della biblioteca moderna, riqualificazione dell'ex Albergo Italia per rifunzionalizzarlo, per valorizzare l'antica e la cultura san danielese. Su questo si chiede, si porteranno dei progetti e per questo servono studi di fattibilità. Tant'è che l'atto di indirizzo votato da questa maggioranza, con i voti di questa maggioranza, ha dato queste indicazioni al sindaco e alla giunta. Punto. È molto semplice. La maggioranza dei gruppi Lega e San Daniele Svolta, la maggioranza che sostiene questa giunta comunale, ha dato quest'atto di indirizzo. E quest'atto di indirizzo è quello che serve al sindaco e alla giunta per affidare gli incarichi, per portare avanti le progettazioni, per completare lo studio di fattibilità della riqualificazione dell'ex Ipsia, dopodiché presentarli, perché ho detto anche questo, avremo il tempo per presentarli alla gente, e su questo la gente si esprimerà. Bene, 4 minuti e 24 per me può finire qui. Quindi adesso poniamo in votazione il... Segretario, ci sono dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno?
Non lo prevede.
Non sono previste dichiarazioni di voto, ma è chiaro. Comunque...
Vedete voi, sì.
No.
Fate una...
Mettiamo, allora va bene, mettiamo verbale. Su cosa vuole intervenire? Sull'ordine del giorno? Abbiamo detto all'inizio di questa discussione come sarebbero state le regole di questa trattazione. Allora, se durante la discussione vogliamo cambiare le regole, abbiamo detto che per questa volta, siccome sul regolamento non siamo d'accordo, i capigruppo hanno trovato un'intesa e in base a quell'intesa il Consiglio ha fatto la discussione. Quindi poniamo in votazione...
Però prima di votare al sindaco...
Prego, cioè, Spitaleri. Su che cosa?
Sul buon senso. Bene. Lei convoca o no la minoranza per condividere gli adempimenti per convocare il referendum? Perché è questo l'ordine del giorno. Mica ha risposto. Tante parole, tanto fumo, sì.
L'ordine del giorno non è un'interrogazione. Voi votate a favore di questo ordine del giorno e la mia maggioranza voterà contro. Ecco. Allora... Faccio una dichiarazione, come ho già dichiarato alla stampa in risposta a quanto va scritto in una mail, ma subito dopo sul giornale il consigliere Zanini, il referendum non poteva tenersi assolutamente il giorno 26 maggio per concomitanza di altre elezioni. Ho spiegato
come ho detto, confermando quanto ho detto nel Consiglio Comunale passato, che è intenzione di questa maggioranza, l'ho già detto tre volte questa sera, misurarsi e chiedere alla popolazione di esprimersi sulle proprie progettualità. Quindi avremo bisogno di alcuni mesi e sarà nella finestra ottobre-dicembre che si terrà il referendum sulle proposte della maggioranza. Questo ho dichiarato questo vado avanti.
D'accordo, ma lei
l'ha detto, bene, vuol dire... cioè, lei davanti è preso in giro i cittadini, cioè quando ha detto faremo il referendum ma siamo a minoranza ha preso in giro i cittadini, perché la domanda non è difficile, sindaco, ci convoca
non è un,
per...
guardi, non ci... è un'interrogazione, ci... vi ho fatto una dichiarazione, sì, ma passi al voto.
Ma ci convoca o no per condividere gli adempimenti per convocare il referendum?
Quando sarà l'ora, sì, certamente. Bene, poniamo in votazione, Menis, prego, su che cosa?
Dichiarazione di voto difforme dal gruppo.
Bene, prego, ne ha facoltà. 5 minuti allora come a tutti gli altri.
La dichiarazione di voto non c'è limite di tempo.
10 minuti.
No, qui però bisogna arrivare al dunque per capire bene su cosa anche il vice sindaco ha detto sì, il referendum, però non abbiamo capito. Su cosa volete porre il referendum? La questione è se piace il progetto della nuova biblioteca o la fattibilità della biblioteca moderna trasformata, oppure se si trasferisce o meno la biblioteca. Io credo che sia questo secondo il tema da porre. Volete o non volete il trasferimento della biblioteca moderna presso l'immobile ex Ipsia? Questo è l'unico quesito da porre. Non c'è altro, perché voi state dicendo prepariamo i progetti, a parte che ci vorrebbe, state preparando i progetti di gestione, dite, quando avremo il progetto di gestione lo presentiamo ai cittadini, facciamo vedere se piace o non piace e dopo andiamo al referendum. È come dire che preparate il progetto di gestione di cosa si farà dopo aver deciso che si già il trasferimento. Ma prima di decidere il trasferimento bisogna già conoscerle tutte queste cose. Tutte bisogna conoscerle. Tutte. Non si può fare il progetto di una casa e costruire una casa senza sapere che tubi vanno per il riscaldamento, il diametro dei tubi e che caldaia ci va. Questo bisogna sapere prima. Allora, prima si fa tutto. Prima si fa tutto. E poi si decide il trasferimento. Ma è questo il tema. Non se piace l'immobile e lo studio di fattibilità o l'evoluzione dello studio di fattibilità se sarà gradevole quel progetto, questo non interessa a nessuno, qui interessa solo se deve avvenire il trasferimento o non deve avvenire il trasferimento. Ricordo che c'è una norma nei lavori pubblici che bisogna avere tutti i soldi in cassetto per poter mandare avanti i progetti, ricordo questo. Per cui attenzione che voi avete 1 milione su 2,5 milioni che sono previsti di spesa. Quindi calma su andare avanti sui progetti, perché credo che il prossimo ordine del giorno chiarirà anche alcuni di questi aspetti.
Però non ci ha detto, scusi, il voto.
Sì, visto che non mi lascia parlare per intervento, ho dovuto intervenire con intervento normale nell'ora di tempo, io non condivido quell'impostazione, io non parteciperò al voto.
Bene, Mendes non partecipa al voto. Poniamo in votazione quindi l'ordine del giorno, così come è stato letto dal capogruppo Zanini. Chi è favorevole? Zanini, Della Rosa, Topazzini, Spitaleri, Ovan. Chi è contrario? Tutti gli altri, con Menis che non ha partecipato alla votazione. Bene, passiamo al punto 12, che riprende... un po' l'argomento, anzi lo stesso argomento che è stato trattato durante l'interrogazione, e se Topazzini vuole illustrarlo ha 5 minuti.
Meno, sindaco. È di contenuto analogo alla interrogazione, è sull'importanza della giornata ecologica e sulla mancata programmazione fino ad oggi della giornata ecologica. L'ordine del giorno impegna sindaco e la giunta a programmare quanto prima l'iniziativa giornata ecologica in una data che consenta il coinvolgimento di cittadini, associazioni, scuole e altre realtà e che tenga in considerazione le condizioni climatiche, le festività e i periodi di vacanza. Credo che possa essere votato all'unanimità. Il vice sindaco ci ha segnalato la volontà di convocarlo, è una cosa positiva, ci ha segnalato la volontà di convocarlo a fine ottobre, su questo abbiamo delle perplessità, fatecele esprimere, perché ci sembra un periodo inadeguato. Quel che conta è che venga tenuta alta la sensibilità sui temi ecologici nella nostra comunità. Sensibilità che un po' si è allentata in questo momento, però avete tempo per riprendervi. Credo che l'ordine del giorno possa essere condivisibile e votato all'unanimità.
Grazie Spitaleri. Al capigruppo che voglio intervenire, lasciate intervenire me prima magari. Allora, la proposta mia, che fa seguito un po' a quello che ci siamo detti in capigruppo, è per condividere anche e sottolineare l'importanza dei temi ambientali anche per questa maggioranza e per questo consiglio, che vuol dire per tutta la città alla fine, inserirei nelle premesse, sentita, se siete d'accordo, sentita l'interrogazione dei gruppi oppure del consigliere Topazzini e la risposta del vice sindaco, quindi visto che ha dato anche una data e ha dato un po' delle tempistiche, va bene? Adesso la scriviamo bene in modo che anche il segretario annoti bene. Ecco. Sentita l'interrogazione trattata ai punti precedenti e la risposta del vice sindaco nelle premesse. E quindi dopo voteremo tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la Giunta a programmare quanto prima l'iniziativa giornata ecologica in una data che consenta il coinvolgimento di cittadini, associazioni, scuole e altre realtà, che tenga in considerazione le condizioni climatiche, le festività e i periodi di vacanza. Quindi se non ci sono altri interventi con questo accordo di integrazione, dobbiamo votare prima l'emendamento?
Sì.
Allora, chi è d'accordo, chi è favorevole per l'inserimento di questo emendamento? Menis, non vedo se è favorevole, sì, all'unanimità. Quindi adesso votiamo la delibera così come emendata. Chi è favorevole? Unanimità. Non c'è immediata esecutività, no, in questa? Bene. La seduta è chiusa, vi ringrazio. Buona serata.